Siamo con l'appello. Allora, segretario, può procedere all'appello, prego.
Grazie Presidente. Ambrogio.
Presente.
Pressi.
Presente.
Comina.
Presente.
Cordasco.
Presente.
Delio.
Presente.
Ferraro.
Presente.
Gastaldi.
Presente.
Giorgis.
Presente.
Giubergia. Giubergia deve accendere il microfono. Lo vediamo. Vabbè, presente. L'ho preiato.
Presente, presente.
Mariano,
Presente.
Ocelli,
Presente.
Portera,
Presente.
Portolese,
Presente.
Racca, Rimbici, Rubiolo,
Presente. Presente.
quorum strutturato completo, grazie.
Non è il mio cane.
Per favore, gli inni nazionali. La parola al sindaco per le comunicazioni, prego.
Grazie Presidente. Allora, due comunicazioni da fare. Per la prima devo chiedere scusa ai capigruppo, ma sono stato contattato telefonicamente oggi nel tardo pomeriggio dalla segreteria dell'assessore Cardi, quindi dopo abbiamo avuto la giunta, mi è mancato materialmente il tempo di informarvi, vi informo adesso. e la notizia che mi è stata data è che nei prossimi giorni verrà affidato l'incarico ad una ditta che dovrà individuare la location dove sorgerà il nuovo ospedale. Sono stati trovati i soldi per pagare questo incarico e quindi niente, questo è il secondo step della nostra vicenda, positivo appunto per la nostra città, per il nostro territorio. Ovviamente sono rimasto inteso con la segreteria dell'assessore che qualsiasi informazione ulteriore mi sarà tempestivamente notificata, di modo che io possa poi comunicarla a mia volta ai capigruppo come è stato fatto finora e come continueremo a fare. Quindi vi chiedo scusa se non ve l'ho detto subito, ma ripeto, mi hanno telefonato, era dopo le 4, poi abbiamo avuto la giunta, ho avuto qualche problema. Seconda comunicazione riguarda l'andamento delle vaccinazioni a Savigliano. L'ASL Cuneo 1 mi ha fornito i dati relativi, penso, a ieri, perché oggi non me li ha mandati stamattina, quindi non penso ci siano ancora i dati di oggi. Allora, sono dati estremamente particolareggiati, io non voglio tediarvi, vi dico soltanto quelli appunto che interessano tutti. Cioè ad oggi a Savigliano sono stati vaccinati, cioè no, non ad oggi, a ieri, 8.880 persone. Di questi 7.541 sono stati vaccinati alla Crusanaira, 1.339 sono stati vaccinati all'ospedale, perché sia prima che allestissimo il centro vaccinale le prime vaccinazioni erano state fatte all'ospedale, qualcuno ancora ha continuato a farlo. Ora, invece per quanto riguarda i savigliani, a ieri sono stati vaccinati 2.737 cittadini savigliani, cioè residenti a Savigliano. Di questi 2.223 sono stati vaccinati alla Crusanaira e 514 all'ospedale. Questi sono i dati che mi ha inviato l'ASL. Io penso di far cosa gradita, magari a mandare poi queste tabelle ai giornali locali che le pubblicheranno. Se volete ve le leggo, è una cosa estremamente noiosa. Tutti insomma suddivisi per età o cose. Adesso stanno vaccinando l'età compresa tra i 70 e gli 80. E quindi insomma la cosa mi pare stiano procedendo abbastanza bene, anche se non c'è chi si lamenta. Proprio oggi mentre sono sceso ad andare a prendere il caffè mi ha fermato uno inviperito: ma come, hanno mandato a chiamare uno più vecchio di me, uno più giovane di me, io che sono più vecchio non mi hanno ancora mandato a chiamare, eccetera. Insomma, bisogna cercare di essere tolleranti sapendo che si fa il possibile per soddisfare tutti. Il problema grosso non è tanto se chiamano Tizio o Caio o cosa, il problema grosso sono i vaccini che devono esserci ed esserci in abbondanza. Perché se i vaccini scarseggiano, cosa fa l'ASL? Anziché non è che chiude, no, ma rallenta le vaccinazioni per forza. E quindi noi speriamo che i vaccini ci siano, arrivino, se arrivano non dovrebbero esserci problemi. Io penso che entro il fine estate la popolazione savigliana dovrebbe essere tutta vaccinata, almeno così mi è stato detto. Comunque anche qua sarà mia cura tenervi costantemente informati sull'andamento. Grazie.
La parola ora al consigliere Roberto Lopreiato, che ha chiesto di fare una comunicazione. Prego.
Allora, ieri era il 25 aprile, dalle finestre e dai balconi, nelle piazze, sono sventolate le bandiere italiane. Il nostro paese ha voluto nuovamente festeggiare la libertà, conquistata 76 anni fa. Questa eredità ha fatto di noi un paese più giusto, più solidale, attento non solo alla nostra, ma anche all'altrui libertà. C'è da chiedersi se oggi rappresentiamo ancora pienamente la libertà che festeggiamo ogni 25 aprile, se siamo davvero custodi di quella libertà a noi consegnata, perché la coltivassimo, la custodissimo, la rinnovassimo, la rivendicassimo. Mercoledì scorso venne lanciata una richiesta d'aiuto da un natante andato in avaria al largo delle coste libiche. Da quel momento sono trascorse 27 lunghe ore prima che i soccorritori giungessero nel luogo del naufragio. Nessuno può resistere così a lungo in mare senza morire. I primi a morire sono i più deboli, le donne, i bambini, poi via via fino ai più forti, aggrappati ad un salvagente improvvisato o ai resti del gommone ribaltato. Non sappiamo molto di loro, possiamo però immaginare che alcuni scappassero dall'oppressione e dalla tirannia, le stesse piaghe dalle quali i nostri nonni ci hanno liberato. Su questa vicenda il Papa ha detto: è il tempo della vergogna. Il Vescovo di Palermo invece si è espresso così: tutto questo è scandaloso, lo dico senza mezze misure, così come lo è il fatto che l'Europa e l'Italia, la nostra Italia, esperta nel dolore del migrare, non sentano l'urgenza di adoperarsi per cambiare un tale stato di cose. Siamo noi ad operare respingimenti, a continuare a lasciar morire in mare donne e bambini usando il cinico strumento di Frontex. Siamo noi a tollerare i campi di concentramento e le crudeltà della Guardia Costiera della Libia, facendo finta che si tratti di soccorso e di asilo. Per questo, ieri è stata una festa amara che ha fatto sventolare le nostre bandiere, ma non i valori fondanti del tricolore. 130 morti in mare, in cerca di libertà, mentre tutti si giravano dall'altra parte. Le colpe però hanno un titolare: tutti quelli che potevano fare qualcosa ma non l'hanno fatto. Noi italiani compresi. Accettiamo che questo accada, che facciamo calcoli elettorali pesando le grammature dei voti posti sul piatto opposto a quello carico di vite scode, che abbiamo paura di lottare per un'Europa più giusta, più interventista, più umana. Per questo motivo, a nome della maggioranza, chiedo a tutto il Consiglio di abbassare le bandiere e insieme raccoglierci in un minuto di silenzio in rispetto di quelle vite che si sono spente nell'attesa di un aiuto che potesse liberarle dal loro crudele destino.
Va bene, minuto di silenzio, prego. Ok, va bene. La parola adesso alla consigliera Bressi Vilma, che ha chiesto di fare una comunicazione. Prego.
Grazie. A nome di tutte le consigliere e le assessore, quindi a nome mio e di Serena Mariano, Cristina Cordasco, Claudia Giorgis, Petra Senesi e Sandra Prossasco, leggo questa dichiarazione. Ricordo che ieri è stato il 25 aprile, abbiamo celebrato l'anniversario della liberazione d'Italia, che ha segnato l'inizio di una stagione di ricostruzione e di unità nazionale nell'idea di un popolo nuovo, libero e con parità di diritti civili. Una data importante soprattutto per le donne che parteciparono alla stesura della Costituzione e furono chiamate per la prima volta a votare nel 1946. Da allora si sono susseguite conquiste civili e democratiche che ci hanno portato ad essere un paese che sta a pieno titolo in Europa, quell'Europa che tutela ogni differenza di sesso, religione, razza, orientamento sessuale. Purtroppo in questi ultimi anni si sono aperte crepe enormi in tutto questo. In Europa alcuni grandi passi indietro, dalla Turchia con l'uscita del Trattato di Istanbul, un fatto gravissimo perché così Erdogan ammette la violenza sulle donne, che aumenta terribilmente in questo, che è aumentata terribilmente. Si parla di 2 femminicidi al giorno. L'uscita della convenzione farà crescere questo numero e lascerà ancora più impuniti i responsabili. Alla Polonia le donne tornano a protestare nelle piazze contro la legge che limita il loro diritto all'aborto e lo vieta salvo in caso di incesto, stupro e pericolo per la vita della madre. In Bielorussia, dove è stata eletta una presidente affiancata da altre 2 donne, ma ora le prime 2 sono in esilio e 1 in carcere con accusa di sovversione. Ma la protesta delle donne bielorusse continua, portando nuova consapevolezza dei propri diritti e del proprio valore. Questi sono alcuni esempi, ma i diritti e le certezze conquistate per le donne non sono per sempre e vengono costantemente messe in discussione. Anche in Italia si è aperta una sorta di attacco ai diritti, a partire dal senatore Pillon, che non perde occasione di parlarci del suo gretto modo di vedere il mondo, dagli attacchi alla legge 194, che ancora una volta dobbiamo respingere, le differenze salariali che permangono nei posti di lavoro, la perdita dei posti di lavoro. Il bilancio è stato particolarmente grave per le donne in questa pandemia, il 90% dei posti persi sono femminili. Questo è frutto del lavoro precario che spesso sono obbligate ad accettare, soprattutto a causa della penuria dei servizi di cura che ancora si registrano nel nostro paese, nonostante le roboanti dichiarazioni periodiche, che hanno costretto molte donne a sobbarcarsi il carico del disagio di bambini e anziani, in particolar modo durante il lockdown. E nella difficoltà che ancora oggi le donne hanno a raggiungere i vertici aziendali o nella politica o negli incarichi amministrativi e di governo, spesso ostacolate nonostante la loro preparazione nonché esse rappresentino oltre la metà della popolazione. Inoltre stiamo ancora aspettando l'approvazione di alcune leggi importanti che vergognosamente vengono tenute ferme in Parlamento, come la legge Zan, che tratta delle misure di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Crediamo che questa legge debba essere subito discussa e approvata. Noi crediamo che le istituzioni, anche quelle locali, debbano farsi promotrici di azioni mirate per contrastare questa nuova deriva, proprio nel rispetto di quei valori che il 25 aprile porta con sé. Grazie.
Se non ci sono altre comunicazioni, io inizio la discussione delle interrogazioni e interpellanze. Sono le 18:20 e quindi sapete che c'è 1 ora e mezza di tempo per questo parte del Consiglio. La parola al consigliere Maurizio Celli per l'interrogazione circa le nuove opere idrauliche di difesa del torrente Maira. Prego, consigliere Celli.
Grazie, Presidente. Nella delibera di giunta numero 41 del 24 marzo 2021 si parla dell'istanza di annullamento e archiviazione di una richiesta di autorizzazione commerciale regionale da parte della società San Diego. Tale istanza sarebbe motivata dalla necessità di approfondimenti tecnici e procedurali, in attesa di aprire un tavolo di concertazione con il comune di Sevigliano per la realizzazione di opere idrauliche in difesa del torrente Mellea. In un successivo paragrafo viene citata l'eventuale quota di partecipazione pubblica. Si chiede di sapere il motivo per cui il progetto approvato è stato rivisto in sede di conferenza, il motivo per cui il Comune si trova d'accordo nella scelta di affrontare questi lavori sul demanio regionale mettendo in preventivo un'eventuale quota di partecipazione pubblica, a quanto potrebbe ammontare questa quota del tutto imprevista, considerando anche la non lieve entità dei lavori da svolgere, quanto erano costati in precedenza i lavori su quel tratto di torrente, lavori che si pensava fossero già sufficienti. Quale vantaggio possa trarre il Comune nell'agevolare un'operazione privata che prevede di consumare il suolo per costruire fast food e supermercati? Grazie.
Risponde l'assessore competente, prego.
No, rispondo io.
Ah, scusa sindaco.
Non ce l'hai lo specchietto?
No, non l'ho segnati.
Molto male.
Prego.
È
L'area oggetto dell'interrogazione è denominata dal nostro piano regolatore comunale T2.1 di Via Alba, area inserita da variante strutturale del 2001. Nel tempo su quell'area era stata concessa un'autorizzazione commerciale per un grande centro commerciale che dopo due proroghe è decaduta. Nell'anno 2012 tale area è stata interessata dall'approvazione di uno studio unitario e successivamente nel 2017 è stata stipulata una convenzione in seguito alla redazione di un progetto d'insieme che dava il via all'esecuzione della prima fase dell'intervento. Successivamente la società San Diego SRL, proprietaria di quei terreni, ha provveduto ad attivare le procedure per la realizzazione degli interventi che componevano tali strumenti esecutivi. Pertanto, 1. Sono stati depositati alcuni progetti presso lo sportello unico delle attività produttive e successivamente richieste le relative autorizzazioni commerciali. 2. È stato presentato un progetto di opere di urbanizzazione che ha compreso la realizzazione di due rotonde su Via Alba e una tubazione di grandi dimensioni per scaricare in Mellea le acque meteoriche o quelle che dovessero fuoriuscire dal torrente Mellea per un importo complessivo di circa 2.691.000 euro. Vero che, come scrive l'interrogante, nella delibera di giunta numero 41 del 24 marzo 2021 si parla di istanza di annullamento ed archiviazione delle pratiche relative alla verifica di valutazione di impatto ambientale, pratica che è stata esaminata attraverso la convocazione di numero 3 sedute di conferenza dei servizi istituite dagli uffici regionali del settore commercio. Ma tale endoprocedimento è stato indispensabile per la tipologia dell'intervento proposto medio centro commerciale relativamente al rilascio delle autorizzazioni commerciali. Durante le conferenze sopracitate, gli uffici coinvolti e preposti hanno verificato che i permessi di costruire erano conformi alle normative del piano regolatore comunale e dalla vigente normativa edilizia. Ma poiché gli interventi proposti ricadevano dal punto di vista del rischio ambientale in un'area con un potenziale rischio idraulico residuo, hanno ritenuto opportuno richiedere alcune verifiche documentali e lavori, opere di difesa spondale e sostituzione del ponte di Via Alba, e dichiarare che tale pratica debba essere sottoposta alla verifica di valutazione di impatto ambientale, il famoso VIA. La società San Diego, ritenendo che i tempi per la procedura di VIA non fossero compatibili con gli impegni contrattuali con alcuni loro contractor, hanno deciso di richiedere l'archiviazione della pratica di esclusione di VIA. Pur accogliendo le richieste formulate dagli enti autorizzatori, hanno proposto un iter che permettesse loro di rispettare gli impegni contrattuali. Con lettera del 19 marzo 2021, protocollo 9380, la società San Diego SRL ha sottoposto all'amministrazione comunale 1. Una soluzione che permettesse di finalizzare i rapporti contrattuali già in essere con due operatori commerciali, 2. Di poter addivenire ad un accordo con il comune di Savigliano, in parte anche economico, così come previsto dall'articolo numero 11 della legge 241 del 90, per la predisposizione di una convenzione che prevedesse da parte della società la propria volontà, peraltro già manifestata pubblicamente in sede di conferenza dei servizi, di assumere l'onere parziale relativo alla progettazione ed esecuzione delle opere di difesa idraulica necessarie. Tali interventi saranno oggetto di approfondite valutazioni tecniche e politiche, dove politicamente l'amministrazione comunale di Savigliano a tutt'oggi ha confermato l'interesse a valutare l'opportunità di realizzare tali interventi, mentre dal punto di vista tecnico la Regione Piemonte, settore difesa del suolo, si è attivata per coordinare un tavolo tecnico tra AIPO, autorità di bacino, promotori privati e Comune di Savigliano per definire un progetto condiviso. Intervento oltremodo necessario a completare un grande intervento di investimento economico già in parte realizzato con soldi pubblici dalla Regione Piemonte dal 2007 in poi, per mettere in maggiore sicurezza dal rischio idraulico tutta l'area di Via Alba e le residenze di Borgo Marelli, prevedendo 1) la realizzazione da subito dell'ampliamento di protezione, migliorando le già utili opere di riprofilatura e risezionamento del tratto di Borgo Marene, e 2) il rifacimento del ponte di Via Alba. Questa è la situazione che riguarda l'area oggetto dell'interrogazione. Spero di essere stato abbastanza chiaro nell'elencare i complessi passaggi burocratici per arrivare alla realizzazione di un intervento che vedrà da parte dei privati un grande sborso economico, senz'altro con un ritorno economico, scopo per definizione dell'imprenditore privato, ma anche un positivo riflesso sulla nostra comunità in termini di investimenti economici ed occupazionali, di tasse pagate e di messa in sicurezza definitiva di un'area densamente abitata ed utilizzata. Termino rispondendo ad alcune domande tralasciate nella mia esposizione precedente. Il motivo per cui l'amministrazione comunale di Savigliano, in linea di principio, è d'accordo, oltre alle sue esposte motivazioni, a contribuire alle spese delle opere sopracitate, distinguendo tra le opere che sono di proprietà del demanio della Regione Piemonte, l'alveo e le sponde del torrente, ed il ponte di proprietà comunale. L'intervento economico sarà valutato percentualmente solo una volta redatti i computi metrici estimativi dalle opere extra standard, collegandole allo scomputo del valore del costo di costruzione, a sua volta connesso ai vari permessi di costruire degli interventi che verranno via via proposti. Sarà sicuramente un vantaggio economico e non solo per l'ente pubblico. Tali somme non saranno comunque superiori alla quota degli interventi relativi al valore del ponte, che comunque sarebbe stato in futuro un'opera a carico del Comune, essendo di sua proprietà. Il ponte sarà realizzato entro breve dai privati ed il Comune ne avrà subito il possesso, ma contribuirà economicamente nel tempo man mano che i privati realizzeranno i prossimi interventi. Tali interventi indubbiamente saranno utili e necessari per l'attuazione delle previsioni del piano regolatore generale comunale, già inserite fin dal 2001, ed altresì importanti e migliorativi per la definitiva messa in sicurezza dei terreni e fabbricati delle aree di Borgo Marene a destra e sinistra geografiche del torrente Grana Mellea. Per finire e per completezza informo che la spesa sostenuta dalla Regione Piemonte per i primi 3 lotti di intervento è stata pari ad euro 4.502.269,70, mentre per il quarto lotto è stata affidata la progettazione in questi giorni per un importo pari ad euro 135.000. Questo è quanto. Spero di essere stato abbastanza chiaro, comunque sono a disposizione, anche gli assessori di riferimento sono a disposizione.
Consigliere Uccelli ha diritto di replica, vuole intervenire?
Sì, grazie. Ma quindi mi dice che non si sa ancora a quanto ammonterà quella spesa, perché dice che sarà in percentuale, però non sappiamo ancora nemmeno in quale percentuale. Quello che mi lascia dei dubbi era che se prima andava bene, se prima bastavano gli argini e adesso no, vuol dire che senza fare questo supermercato, tutte queste costruzioni, sarebbe bastato, perché o non eravamo in sicurezza neanche prima, e quindi il borgo era a rischio anche prima, se bastava, vuol dire che senza fare queste nuove costruzioni, questo centro commerciale, sarebbe andato bene così, non ci sarebbe stato bisogno di intervenire oltre. E poi ha detto che avranno comunque degli sconti sul costo di costruzione. È vero che il Comune andrà a spendere meno di quanto avrebbe speso a fare un ponte nuovo, però quel ponte, cioè, andava già rifatto entro breve, non penso, credo che avesse ancora una vita abbastanza lunga, quindi non ritengo che sia stata seguita la strada giusta. Grazie.
Sindaco, vuole replicare?
No, grazie.
Ok, Allora passiamo alla seconda interrogazione, sempre del consigliere Occelli, sulla velocità in auto in strada San Giacomo. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Strada San Giacomo, pur essendo una via cittadina, è percorsa da auto che viaggia a una velocità molto sostenuta, anche in ingresso ed in uscita dalla rotonda della Madonnina. Questo rappresenta un pericolo aggravato dalla presenza di un'edicola e di un campo sportivo, che rendono più frequenti gli attraversamenti da parte dei pedoni. Si domanda quindi se l'amministrazione sia intenzionata a prendere i provvedimenti per ridurre il pericolo in quella zona. Grazie.
Risponde il sindaco, prego.
Sì. Allora, leggo la risposta che la Polizia Municipale, i Vigili Urbani, che sono coloro addetti a tutelare il traffico, hanno fatto. Allora, nel tratto urbano della strada indicata non sono giunte segnalazioni particolari in ordine alla velocità eccessiva dei veicoli. Sicuramente tale zona è attualmente densamente popolata. Tuttavia, essendo strada San Giacomo fiancheggiata da marciapiedi su ambo i lati, si ritiene che i pedoni possano muoversi in buona sicurezza. Nel primo tratto, antistante l'edicola dei giornali, la strada non è molto larga ed è fiancheggiata da veicoli in sosta. I veicoli che transitano sia in uscita dalla rotatoria verso San Giacomo che in ingresso non possono tenere velocità eccessive data la conformazione della stessa. È tuttavia vero che, essendo la strada stretta, possa essere indotta nell'utente la percezione che i veicoli transitino a velocità eccessiva. Dai controlli fatti dalla polizia locale non sono state rilevate sanzioni in tema di velocità. Si potrebbe valutare l'eventuale apposizione di un dissuasore, tenendo comunque conto del possibile disturbo da rumore da questo generato. Questo è quanto. Tengo a precisare che per quanto riguarda i dissuasori c'è molta gente che li richiede, poi quando li hanno chiedono di toglierli perché fanno rumore o generano altri problemi. L'unico modo per far sì che gli automobilisti vadano piano comunque è quello di fare dei dissuasori, oppure dove è possibile fare degli incroci rialzati, no? Dove necessariamente deve andare piano, altrimenti raschi sotto, insomma.
Consigliere Occelli, vuole replicare?
Sì, grazie. Sui dissuasori credo che il sindaco abbia ragione, è vero che la gente mi chiede e poi qualcun altro si lamenta, l'abbiamo sempre visto così. Per quanto riguarda le segnalazioni, non saranno state fatte i vigili, però sono state fatte al sottoscritto, quindi ho riportato il caso in consiglio e riferirò la risposta. Grazie.
Passiamo alla terza interrogazione in merito ad interventi di sostituzione edilizia presentata dalla consigliera Claudia Giorgis. Prego, consigliera.
Grazie, Presidente. Vado a leggere. Diversi cantieri stanno attuando interventi edilizi autorizzati con permesso di costruire, quali ad esempio quelli di Piazza Schiaparelli, Borgomaca, Corso Desasperi e altri all'interno del concentrico, che prevedono, dopo la demolizione dei fabbricati preesistenti, che in genere a due piani fuori terra, massimo tre, nuove costruzioni pluripiano, ben più alte, con diverse unità immobiliari, tutte in zone R4, che da piano regolatore vigente sono da ritenersi a capacità insediativa esaurita. La sostituzione edilizia, magari con ristrutturazione per accedere ai bonus edilizi, prevede, ai sensi della vigente normativa, la demolizione con la ricostruzione dell'edificio, con incremento di volumetria legato al piano casa regionale. Nei casi di cui trattasi, invece, previo abbattimento di edifici a due o tre piani fuori terra, si stanno costruendo edifici di cinque piani, con forse sottotetto abitabile, con numerose unità immobiliari. Peraltro le altezze non rispetterebbero quelle del piano regolatore, come le superfici coperte e la volumetria, che sarebbe al di sopra di quella prevista dalla densità fondiaria del comparto. L'incremento della capacità insediativa, ovvero degli abitanti che ricadono in un comparto a capacità insediativa esaurita, crea un problema in ordine alle aree dedicate agli standard urbanistici, ovvero ai servizi. Si richiede quali siano state le verifiche effettuate dall'amministrazione in base a quali analisi siano state concesse a soggetti privati una tale rendita edilizia. A fronte delle attuali dinamiche socio-economiche, non è più coerente mettere in mano il piano regolatore che ormai presenta tutti i suoi limiti? Peraltro, nell'attuale situazione non è più coerente nell'interesse della città prevedere per questi interventi di sostituzione edilizia con incremento della capacità insediativa, non l'intervento diretto con permesso di costruire, ma la loro attuazione a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi? In questa fattispecie i SUE hanno di per sé una fase pubblica, ovvero prevedono che i cittadini possano presentare osservazioni e la loro approvazione passa attraverso il Consiglio Comunale. Inoltre, i rapporti tra privati che costruiscono nell'amministrazione sono disciplinate da apposite convenzioni. Grazie.
Risponde l'assessore Tesio, prego.
Grazie Presidente. Allora, ringrazio la consigliera per l'interrogazione perché permette di fare un po' di chiarezza. Devo fare sicuramente parecchi riferimenti normativi, cercherò di non appesantire troppo la trattazione. Allora, quello che viene richiesto ha delle radici che partono da lontano e si riferisce ad una normativa che tra l'altro attualmente non è più in corso di validità da circa 2 anni. Ha radici da lontano perché la legge numero 20 del 2009, legge regionale 20 del 2009, poi modificata nel corso degli anni, recante snellimento delle procedure in materia di edilizia urbanistica, con questa legge la Regione Piemonte ha manifestato la volontà di dare impulso all'attività edilizia, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, nonché migliorando la sicurezza delle strutture e l'accessibilità degli edifici, la cosiddetta legge del piano casa. Il capo 1 di questa legge detta le disposizioni straordinarie realizzabili in deroga, e questo è molto importante, in deroga a che cosa? Gli strumenti urbanistici dei vari comuni. In particolare 2 articoli permettono degli interventi in deroga, gli interventi di ampliamento in deroga dell'articolo 3 e gli interventi di demolizione e ricostruzione in deroga all'articolo 4, che è quello di cui parliamo oggi in questa interrogazione. La Regione in particolare ha introdotto importanti possibilità edificatorie in deroga alla vigente disciplina dei piani regolatori comunali, attuabili tra l'altro mediante intervento diretto senza obbligo di far ricorso allo strumento urbanistico esecutivo come chiedeva la consigliera, quindi senza ricorrere al cosiddetto PEC che normalmente è lo strumento che permette di andare in deroga al piano regolatore. Per gli interventi edilizi citati nell'interrogazione, su tutti gli esempi che sono stati portati appartengono a questa fattispecie e per altri già eseguiti e terminate, assume rilievo le disposizioni dell'articolo 4, sulla base del quale sono stati rilasciati i relativi permessi di costruire e questi interventi sono stati assentiti. Questo articolo, che cerco di sintetizzare, però cita: al fine di favorire la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale è consentito realizzare interventi di demolizione totale o parziale di ricostruzione in deroga agli strumenti urbanistici vigenti adottati a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico, al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza e dell'accessibilità degli edifici. Fondamentalmente questa legge dà 2 possibilità, dà un bonus volumetrico del 25% se si utilizzano dei materiali tali da raggiungere un punteggio di 1,5 sul protocollo Itaca del 2009, oppure un ampliamento fino al 35% della volumetria qualora si utilizzino materiali e tecnologie che permettano di raggiungere il valore 2,5 dello stesso protocollo. Quindi sulla base dell'efficientamento energetico e della qualità dell'intervento si possono raggiungere dei bonus del 25 e del 35%, quindi bonus volumetrici sulla volumetria esistente abbastanza importanti. Il rispetto di questi obblighi, quindi anche del valore 1,5-2,5, è puntualmente dimostrato e documentato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abilitativo. Tale ampliamento in deroga, quindi, è sommato poi con l'ampliamento derivante dal nostro strumento urbanistico vigente e non ancora usufruito. In particolare la Regione Piemonte si è espressa sempre nel 2009 dicendo testualmente che era possibile fare, diciamo, il cumulo della volumetria derivante dal piano casa e la volumetria, il bonus volumetrico previsto dal nostro piano regolatore per gli edifici in zona R4. In questo caso nel nostro piano regolatore prevede, a seconda della tipologia dell'edificio esistente, un ampliamento del 20% del volume in caso di edificio plurifamiliare o 30% del volume in caso di edifici uni o bifamiliare. È facile quindi desumere che l'aumento volumetrico dovuto al combinato disposto tra il piano regolatore e il piano casa porti a un incremento volumetrico decisamente importante. E questo è per quanto si riguarda l'ampliamento in deroga per quanto riguarda la volumetria. Si citano anche le altezze. Il piano casa permette la deroga anche all'altezza. In particolare il comma 5 dell'articolo 4 cita che gli interventi non possono superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano o deregare ai parametri qualitativi vigenti o all'indice di permeabilità dei suoli. Sottolineo che è importante, non si deroga all'altezza della casa o dell'edificio esistente, ma all'altezza massima consentita dalla tipologia del piano regolatore. Nel nostro R4 l'altezza massima è di 10,50 m, a cui va sommata la quantità prevista dalla nota della tabella di zona, che nel caso in cui l'edificio sia dotato di sottotetto abitabile, quindi di 1,70 m. Quindi complessivamente le vigenti previsioni di piano regolatore consentono il raggiungimento dell'altezza massima di 12,20 m. Il combinato disposto della norma in deroga del vigente piano regolatore determina un'altezza massima da rispettare per l'edificio di nuova costruzione pari quindi a 15,20 m, ossia i 12,20 m più un piano in più, paragonabili a 5 piani all'incirca 5 piani fuori terra, compreso il sottotetto abitabile e agibile. Quindi anche qui è facile desumere che si riescano ad raggiungere delle altezze importanti in virtù del combinato disposto tra il piano regolatore e il piano casa. Giova poi ricordare che ai sensi del sesto comma la ricostruzione deve avvenire comunque nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto. Questa valutazione viene sempre portata all'attenzione della commissione edilizia che si esprime in merito, dalle distanze dai confini, dalle strade e le distanze tra edifici fissati dagli strumenti urbanistici. In ultimo, in conformità alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 4, in tutti gli interventi assentiti la dotazione di parcheggi pubblici e privati è stata reperita in loco e l'eventuale restante quota di standard ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 77 è stata monetizzata. Sottolineo quindi che quello che veniva richiesto è corretto, nel senso che ci troviamo rispetto a una situazione preesistente con dei volumi tutto sommato modesti, ci troviamo con degli interventi molto, molto importanti, sia in termini di volumetrie e sia, anche se in termini minori, di altezza. Ma questo è dovuto alla possibilità che ha dato la Regione Piemonte nel 2009 di sommare il bonus volumetrico del piano regolatore con quello del piano casa. Questa legge è stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 16 del 2018, mantenendo però salvi efficaci titoli abilitativi presentati, quindi la richiesta deve essere arrivata entro il 31 dicembre 2018. Quindi diciamo che alcuni interventi sono, quelli che vediamo adesso, sono tra gli ultimi assentiti in virtù di questa normativa. Attualmente l'attuale legge regionale non prevede più questa possibilità di cumulare i volumi e le altezze e da quanto si sa sembra che la Regione Piemonte, l'attuale giunta Cirio, voglia rimettere mano a questa legge regionale. Quindi bisognerà vedere come verrà modificata questa attuale legge, che ricordiamo è da 2 anni che è in vigore. Spero di essere stato chiaro, se ci sono altre domande ben lieto di rispondere.
Consigliere Claudia Giorgi, se vuole replicare.
Allora, io non avevo dubbi che mi rispondesse con, appunto, parlando in termini tecnici, assolutamente sì, però la mia era, come dire, anche un porre un attimino l'attenzione, cioè nel senso che effettivamente gli interventi, ma non solo io, cioè sulla città se ne è cominciato a vedere uno, due, tre, cioè appunto in zone dove c'era la casetta uni o bifamiliare, quindi uno, due famiglie, si è data l'opportunità, ripeto, ci sono gli strumenti per carità, però effettivamente si sono sommate le due cose, cioè regole a livello regionale con il nostro piano regolatore che essendo anche obsoleto, quindi con diciamo già ormai datato, permetteva anche determinate cose. Forse a un certo punto si doveva, al di là del fatto che per fortuna è arrivato anche già un freno, ma bisognava porre già un freno a queste cose, perché stiamo un po' cementificando, soprattutto una parte di città che è a ridosso del centro, siamo proprio nel concentrico, e quindi stiamo portando, cioè stiamo andando esattamente dalla parte opposta di quelle che poi tra l'altro sono le linee guida che avremo e che abbiamo da seguire, che ci porta verso un'economia, un'architettura più green, delle città più green. Noi invece tutto quel po' anche di verde che avevamo ce lo stiamo mangiando, appunto permettendo costruzioni piuttosto importanti, ecco, da questo punto di vista, perché effettivamente vediamo anche già solo in piazza Schiaparelli quel po' che avevamo di verde adesso è completamente cementificato, e così altri esempi. Allora io volevo portare l'attenzione, perché se facessi semplicemente i miei interessi, io potrei dire che a livello personale, ma ben vengano questo numero elevato di nuove abitazioni, che per il lavoro che faccio io riesco anche a commercializzare anche a dei prezzi non indifferenti, proprio perché si trovano in una zona semicentrale. Però non è questo che si vuole, se un'amministrazione deve fare il bene anche dei propri cittadini, e quindi pensare anche al comfort, e ripeto, e in quest'ultimo periodo soprattutto si va verso questo tipo di considerazioni. Cioè non possiamo pensare appunto che in zone ad R4, ripeto, dove gli standard urbanistici, quindi l'insediamento era terminato, adesso dove c'erano due famiglie, adesso abbiamo 15-20 famiglie nuove. Cioè, ripeto, ci sono anche degli standard urbanistici a cui noi come amministrazione, voi soprattutto, dovete comunque rispettare. Ecco, quindi io volevo porre, al di là, ripeto, di tutta la normativa, per carità, ma io lo sapevo già che non era mica stato fatto niente che non fosse, come dire, permesso. Poi sì, certo. Però io dico, se si va verso un percorso anche più partecipativo, forse la nostra città risulta anche più piacevole, più confortevole per chi ci abita. Ecco, quindi la mia era soprattutto portare ad una riflessione, e spero vivamente che da adesso in poi si ponga maggior attenzione in questa direzione.
Grazie. Assessore Tesio vuole replicare, prego.
Sì, se posso, perché sono d'accordo su alcune cose dette, su altre un po' meno. Nel senso, provo a spiegarmi. Allora, è vero che stiamo andando verso un mondo sempre più green, piuttosto che appunto di maggiore attenzione al verde. Ma attenzione, questi interventi, per quanto posso capire che siano anche di difficile comprensione al cittadino, perché dove c'era due, magari dopo vede otto alloggi, vanno assolutamente nella direzione della rigenerazione dell'esistente, perché non stiamo parlando di nuove aree che vengono compromesse, sono aree già compromesse a cui viene dato la possibilità di aderire a un bonus volumetrico. Il nostro piano regolatore secondo me già in maniera lungimirante nel passato aveva dato la possibilità di avere dei bonus volumetrici in area R4. È chiaro che con l'aumento anche del piano casa abbiamo assistito a degli interventi abbastanza impattanti, ma farei una bella divisione, nel senso che o si dice non si consuma più suolo e siamo d'accordo, ma allo stesso tempo allora anche la richiesta di abitazione va fatta rigenerando l'esistente, e questi interventi vanno in quella direzione lì. Non possiamo semplicemente dire non vogliamo più consumare suolo, vogliamo chiaramente costruire delle abitazioni perché c'è richiesta, e non possiamo neanche dare dei bonus volumetrici, perché una delle due cose è in contraddizione con l'altra. Andassimo a occupare nuova terra vergine sarei d'accordo al 100%, ma questi interventi sono su aree già compromesse, quindi o ci si allarga, diciamo, quindi si va in larghezza e si consuma nuovo suolo deprecabile e quindi si cerca di non farlo, oppure per forza di cose la normativa dovrà prevedere dei bonus che permettano di lavorare sull'esistente aumentando la capacità insediativa su quanto già presente in sito. Detto questo, la mia personale opinione, spero che la Regione Piemonte non vada a toccare più di tanto questa legge regionale che non permette più il bonus volumetrico per evitare troppe storture. Poi se la Giunta Cirio prenderà un'altra direzione, chiaramente si potrà intervenire per limitare degli interventi troppo pesanti. Ma ripeto, a mio modo di vedere non va criminalizzato di per sé l'intervento che va a portare più volumetria, perché se no lo stesso intervento, l'alternativa è costruirlo su un nuovo suolo e nessuno vuole consumare ulteriore suolo.
Bene, passiamo all'interrogazione numero 4, sempre della consigliera Claudia Giorgis, che interroga circa la rigenerazione urbana. Prego, consigliera.
Grazie Presidente. Dalle linee strategiche internazionali dell'ONU, codificate in diversi protocolli, recepite dalle direttive europee, a loro volta attuate in leggi dei singoli stati, la salvaguardia dell'ambiente, intesa come difesa della qualità della vita e delle scelte socio-economiche, dipende dal livello di sostenibilità dei progetti che si tendono ad attuare. Tra questi ovviamente rientrano quelli relativi alla cosiddetta rigenerazione urbana, intesa come miglioramento della qualità della vita negli spazi urbani, ponendo particolare attenzione alla progettazione del verde pubblico quale importante elemento di difesa dal costante incremento di CO2 nell'atmosfera. La legge 10 del 2013 promuove lo sviluppo degli spazi verdi nel contesto urbano, dando ai comuni il compito di regolamentare il verde al suo interno. Al suo interno la legge prevede per i comuni una specifica regolamentazione e linee guida. Con atto del Senato numero 1248 del 6 del 2019 veniva trattato il verde di rigenerazione urbana. Diverse città, tra cui Torino e Milano, in quest'ambito hanno permesso la concezione anche di edifici verdi, ovvero con la presenza di elementi arborei, sia sui terrazzi che sulle facciate, che incrementano l'ossigeno nell'atmosfera, abbattendo la CO2, riducendo i consumi di energia per la climatizzazione. Si richiede se la città di Savigliano, a fronte della normativa vigente del 2013, si sia dotata di una regolamentazione del verde e che cosa intende fare in tal senso nel presente e nel prossimo futuro, anche nell'ottica dei finanziamenti europei in materia di ambiente e di economia verde e sostenibile. Grazie.
Risponde di nuovo l'assessore Tesio, prego.
Sì, grazie, sarò più breve in questa risposta. Per quanto riguarda il comune di Savigliano, allora, per i comuni la legge 10 del 2013 prescrive alcuni obblighi, tra cui che tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti si dotino di un catasto degli alberi. Il comune ha censito tutte le alberature tramite la piattaforma GIS, che per ogni bambino nato adottato nei comuni sopra i 15.000 abitanti venga piantato un nuovo albero dedicato. Viene fatto regolarmente, l'abbiamo fatto nell'ottobre 2020, verrà fatto nuovamente in quest'autunno 2021 ed è presente un registro allo Stato civile. All'interno del nostro piano regolatore vengono individuati puntualmente la tutela dei beni paesaggistici, dei beni ambientali, dei vincoli paesaggistici su alcuni viali e filari arborei, e lo sviluppo e tutela del verde si trovano regolamentati all'articolo 2 delle norme tecniche di attuazione. Infine, la legge 10 del 2013 prescrive il bilancio arboreo del comune da predisporre entro 2 mesi dalla scadenza naturale del mandato a cura del sindaco e sarà sicuramente nostra cura predisporlo entro tale termine.
La consigliera Giorgi vuole replicare?
Sì, allora volevo dire però con questa mia, cioè che va bene gli alberi e tutto quello che state facendo, lo trovo assolutamente ottimo e in linea, però sempre guardando nell'ottica anche di quelle che possono essere delle pratiche ecosostenibili, di quello che può essere il verde pubblico, e anche di quello che è proprio l'arredo urbano, per esempio, che deve andare, cioè non è soltanto piantumare un albero, è anche proprio, come dire, progettare la città in quest'ottica. Quindi faccio un esempio, cioè io ho visto l'ultimo progetto che è stato presentato per Piazza Cavour. Sinceramente, per carità, il lavoro degli uffici lodevole, tutto quello che volete, però cosa abbiamo di nuovo? L'ennesima cementificazione di una piazza, cioè non si è, cioè da questo punto di vista veramente non stiamo facendo dei passi avanti, quindi anche questa mia interrogazione vuole proprio stimolare in questo senso. Non so, porto un esempio, ci sono i cosiddetti Rains Gardens, che sono delle aiuole realizzate in una certa maniera, che si potrebbero perfettamente realizzare anche da noi, sono a un livello più basso della pavimentazione, quindi cosa succede? Che le acque defluiscono anche in una certa maniera, tra l'altro a Savigliano spesso abbiamo anche dei problemi, no? Piccoli allagamenti, cioè in alcune zone, più volte anche qui all'interno del Consiglio abbiamo portato interrogazioni. Ecco, cioè, sono tutte cose che vanno, ripeto, in quella direzione green, ecosostenibile, pratiche insomma verde, tutto quello che volete, che però servono appunto a progettare poi la città che vorremmo. Cioè, adesso voi ci parlate di avventura urbana o come che si chiama. Però non abbiamo bisogno che qualcuno ci venga a raccontare, cioè è sufficiente usare gli strumenti che ci sono già stati messi a disposizione e quindi operare in quel senso. Vi faccio un altro esempio, so che per esempio in certe piazze la Coldiretti ha allestito dei banchetti, diciamo così, antismog, cioè nel senso che ha presentato tutta una serie di essenze che hanno la capacità di trasformare l'anidride carbonica. Può essere un'idea anche questa, no? Possiamo coinvolgere la nostra Coldiretti, che è sempre anche molto attiva e tutto quanto, e quindi si coniugano queste varie attività, ma sempre appunto per il bene e il benessere dei cittadini. Ripeto, queste mie interrogazioni vogliono proprio stimolare in questo senso e spero vivamente che questa mia proposta.
L'assessore Tesio vuole replicare?
Sì, replico perché insomma sono stati citati, secondo me si è andati un po' fuori tema, si è fatto un po' un putpourri di suggestioni, perché secondo me insomma non c'erano le idee così chiare. Sulla Coldiretti assolutamente non conoscevo questa cosa, la faremo sicuramente presente anche tramite magari l'assessore competente, la ribalto. Dico solo due cose. Per quanto riguarda i consigli, assolutamente, non vedo cosa c'entra avventura urbana, quindi non rispondo su quello. Per quanto riguarda la progettazione verde, mi sembra che Savigliano sia sempre stata abbastanza all'avanguardia. Cementificazione di Piazza Cavour, non so, cioè, mi sembra che più adesso sia già compromessa quell'area, non si va a togliere un momento di verde. Allagamenti, Piazza Cavour era una delle piazze soggette, si va a rifare la rete delle acque bianche apposta per evitarlo. Non lo so, mi sembra un po' una risposta che ha poco da dire, a parte quella della Coldiretti, che ripeto, quindi rispondo su quello, accogliamo il consiglio e lo faremo presente a chi di dovere.
Bene, esaurita questa interrogazione, adesso c'è l'interpellanza del consigliere Marco Racca. Prima però di dargli la parola vorrei fare alcune precisazioni. Io sono stato in dubbio se accettare questa interpellanza, in quanto è un po' anomala rispetto alle interpellanze normali, che sono legate di genere alla richiesta di chiarimenti da parte del sindaco, dell'assessore competente riguardo ad atti amministrativi. Qui invece si va a chiedere chiarimenti ai singoli consiglieri e assessori riguardo alla loro posizione vaccinale, quindi che è una cosa un po' anomala. Oltretutto il consigliere Racca, che ha un'esperienza lunga di consiglio comunale, sa che parlando di persone si dovrebbe segretare la seduta e quindi diventa difficile portarla avanti. Un altro problema è il fatto che il consigliere Racca richiama alla trasparenza, andando a derogare a quello che è la legge sulla privacy dei cittadini. Io credo che non sia giusto. Se il legislatore ha previsto che siano tutelati i cittadini con una legge apposita sulla privacy riguardo ai dati sensibili, credo che questa legge vada rispettata, perché diventa problematico. Perché io le faccio solo due esempi concreti. Supponiamo che un consigliere o un amministratore sia un Novax. Allora, il fatto di dichiararlo pubblicamente, in funzione di questa trasparenza che lei auspica, potrebbe sottoporlo ad una specie di non dico linciaggio, ma comunque una specie di indicazione di possibile untore per la città, in quanto rifiuta la vaccinazione. Al contrario, anzi all'opposto, un amministratore o un consigliere che si trovasse in una situazione patologica di grave malattia e che in questo senso volesse anticipare la vaccinazione proprio per la salvaguardia della propria salute, sarebbe costretto, in caso di dover rendere pubblica questa situazione, ad ammettere pubblicamente le sue condizioni sanitarie, che non è piacevole. Quindi, secondo me, la legge sulla privacy va comunque rispettata, e quindi questa appellarsi alla rinuncia esprimendo pubblicamente la propria situazione vaccinale, secondo me può essere fatta singolarmente, ma non può essere auspicata come una cosa collettiva. Oltretutto, questa interrogazione si basa su illazioni, nel senso che c'è questa ipotetica, infatti lo cita anche il consigliere Racca nella sua interrogazione, eventuali, cioè è un'eventualità che però non è suffragata da nessun dato specifico. Quindi io, sulla base di queste considerazioni, non ho ritenuto, proprio in funzione di una trasparenza, di impedire al consigliere Racca di presentare questa interpellanza, però credo che su questa interpellanza sia inutile un dibattito. Dopodiché ciascun consigliere, ciascun gruppo è libero di prendere le decisioni che ritiene. Prego, consigliere Racca, può illustrare la sua interpellanza.
Grazie Presidente. Sì, in effetti nella mia interpellanza io non ho nessun titolo di obbligare i consiglieri o gli assessori o il sindaco a rinunciare alla privacy, ma si può comunque sempre, ogni cittadino ha la possibilità di rinunciare alla privacy. E vado a spiegare, prima leggo l'interpellanza e poi spiego i miei motivi, le mie motivazioni, che sono più che altro per dare la possibilità ai consiglieri o agli amministratori che vogliono di appunto togliersi da questo gruppo presunto di amministratori che fanno i furbetti. Quindi cominciamo a dire meno uno, meno due, meno tre. Poi se i consiglieri vogliono intervenire possono farlo. Mi è sembrato giusto presentare un'interpellanza per dare la possibilità a tutti di intervenire. Poi se nessuno vuole intervenire...
Mi scusi un attimo, consigliere, le ricordo che è previsto solo un intervento per gruppo, quindi non possono intervenire tutti. Alle interpellanze sì, è previsto solo
ho capito Presidente, mi faccia leggere l'interpellanza e dare le mie motivazioni, che secondo me potrebbero creare appunto un clima più distensivo di quello che lei si è prefigurato. Sollecitato da diversi cittadini alla luce di informazioni assunte anche tramite gli organi di stampa e richiamando le determinate considerazioni espresse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dottor Mario Draghi, sintetizzate queste in furbetti salta la fila, sono a significare quanto segue. Le ricorrenti enunciazioni di intenti sulla trasparenza amministrativa impongono, specie in questo periodo di pandemia diffusa, un'attenta verifica delle priorità vaccinali, facendo emergere eventuali favoritismi che forse coinvolgono gli amministratori pubblici del Comune di Savigliano, perché noi siamo amministratori del Comune di Savigliano. La legge 241-90, tesa ad assicurare appunto la trasparenza amministrativa, deve, a mio avviso, prevalere sul fin troppo comodo richiamo alla privacy e a presunte attività sociali indicate dall'interrogatore del giustificativo a favore del soggetto che ne richiede titolo per poter sostenere una vaccinazione anticipata in deroga alle fasce di età, alle categorie realmente a rischio, ai malati oncologici e fisicamente a rischio. In questa sede chiedo che lei, signor Sindaco, gli assessori e a tutti i miei colleghi, consiglieri di maggioranza e di minoranza, di rinunciare all'evocata privacy esprimendo pubblicamente la propria situazione vaccinale, affinché i nostri concittadini possano considerarci immuni non tanto dal Covid, ma da atti che possono evidenziare favoritismi e convivenze dubbie. E in questi casi che deve prevalere la tanto enunciata trasparenza nell'ottica di un esempio richiesto appunto a noi amministratori, dai nostri cittadini, affinché ancora una volta non si faccia di tutta l'erba un fascio. Perché appunto chiedo che venga evocata la famosa privacy? Perché semplicemente la nostra privacy non è paragonabile ai cittadini che non hanno compiti amministrativi, dovendo ogni anno ad esempio pubblicare la nostra denuncia dei redditi. Perché ho fatto questa interpellanza? Non tanto per indagare sulle questioni private di voi assessori o noi consiglieri. Non mi interessa, non voglio farlo e soprattutto non è compito mio ma di organismi che possono farlo, come in altri comuni di altre città, qualora riscontrassero possibili violazioni. Perché appunto ho fatto questa interpellanza? Perché avendo letto, pubblicamente dire la mia situazione, e perché avendo letto sui social, sui vari siti e sulla carta stampata che gli amministratori fanno i furbetti, io non avendolo fatto, dobbiamo dire gli amministratori forse, ma sicuramente meno uno, oppure meno due chi vorrà intervenire. E non pensate che io l'abbia preso questa iniziativa utilizzandola per qualche ritorsione nei confronti di qualche post dove anch'io venivo inserito nel branco che avrebbe attuato sgarbi istituzionali. Quindi Marco Racca non si è vaccinato, non rientra in categoria a rischio, non ha presentato richieste di qualsiasi tipo per poter anticipare tale trattamento. Quindi quando si parla sui social, sui siti, sulla carta stampata dei possibili amministratori che hanno fatto i furbetti per saltare la fila, qui mettiamo meno uno.
Risponde il sindaco, prego.
Veramente sarebbe interessante, essendo un'interpellanza che i gruppi, non ho capito, cioè si è deciso che i gruppi non intervengano? Non ho capito.
No, io voglio intervenire.
Se
facevi la replica dopo, a conclusione.
Io volevo fare la replica dopo, a conclusione.
Ma se il presidente ti dà la parola, vuol dire che vuole già chiudere. Io chiedo la parola. Io non ho facoltà sia come capogruppo che come consigliere comunale. Vorrei dire le mie valutazioni.
Non do la parola a nessuno. Sto dicendo che è previsto l'intervento di un consigliere per gruppo.
E io la chiedo.
Il consigliere Rocco Ferraro mi chiede la parola, gliela do. Prego.
Io parlo alla fine. Va bene.
Grazie. Allora, io intanto voglio precisare che questo è un mio intervento personale che non coinvolge i restanti quattro consiglieri della mia lista, perché siccome è una valutazione di ordine morale, io vorrei fare alcune considerazioni al Consiglio, ma anche alla popolazione di Savigliano, perché io su queste valutazioni che ha fatto il Presidente mi sento offeso. Allora, partiamo da un presupposto, che nessuno di noi stasera era chiamato qui per discutere questa vicenda, ma siccome questo provvedimento, che a livello poi personale ognuno di noi si sciacqua la bocca di essere puri e duri quando si tratta di fare i discorsi, poi nella coerenza quotidiana di ognuno di noi poi ci sono le pene umane. Allora, cosa voglio dire? Questo dibattito è nato non solo a Savigliano, ma in tutta Italia. Intanto perché la stampa, a tutti i livelli, nazionale e locale, questa cosa l'ha sottolineata già da 20 giorni, un mese. E quindi discreditando un po' tutte le classi dirigenti di questo paese, tra furbe e furbreste, le analisi e le inchieste che vengono fatte tutti i giorni, anche dai canali Rai e non solo. E dall'altra, che mi risulta che ci siano in tutta Italia diverse procure della Repubblica che stanno indagando su questo fenomeno. In questo contesto io credo che sia moralmente giusto, ma non il caccia alle streghe, ma per dire che chi svolge un ruolo pubblico, e siccome non ha consigliato il medico di fare il consigliere, l'amministratore, ma perché è una scelta libera che attiene alla coscienza di ognuno di noi, io credo che la trasparenza sia l'atto migliore verso i cittadini. E quindi voglio dire che siccome avevo solo questo scopo, il fatto di non rispondere all'atteggiamento che ha introdotto Comina, secondo me strida vendetta per i cittadini, perché se siamo tutti puliti, tra virgolette, e taciamo, vuol dire che diamo un senso all'opinione pubblica di omertà e di sospetto che magari non c'è. E quindi io questa cosa non la accetto. Allora, come ha fatto il consigliere Racco, io dico la mia posizione e poi mi taccio. Io faccio parte della protezione civile da 2 anni, iscritto regolarmente alla protezione civile di Savigliano. Sono stato convocato il 27 di marzo alle 5:30 con tutti i ragazzi, tra virgolette ragazzi, come li chiama Giulio, per essere vaccinato alle 5:30 del pomeriggio presso il comando di Fossano. In quel momento, quando sono stato chiamato, io ho fatto una riflessione di coscienza nei riguardi intanto di mia mamma, che ha 91 anni, e mia suocera, che ha 92, e non erano stati ancora chiamati a fare il vaccino a quell'epoca. Io mi sono sentito in coscienza di rinunciare a quel vaccino, perché non ritenevo moralmente giusto che 2 anziani non erano state ancora vaccinate e io facevo il furbetto. Era una questione mia, l'ho detta oggi perché sono stato chiamato come amministratore a dire qual è la questione. Quindi non l'avrei mai detta a nessuno, non l'avrei mai esposta in pubblico, perché non mi interessava niente, attiene alla coscienza di ognuno. Quindi l'atteggiamento di questo Consiglio Comunale nei confronti dei cittadini, dal mio punto di vista, è dovuto, e quindi io ho fatto questa dichiarazione. Grazie.
Ha chiesto la parola la consigliera Serena Mariano per il gruppo del Partito Democratico. Prego.
Buonasera a tutti. Solo un rapido intervento a nome del gruppo che rappresento, del Partito Democratico. A questo proposito premetto e specifico che parlerò in prima persona singolare perché mi viene più comodo così, ma l'intervento è fatto a nome di tutto il gruppo del Partito Democratico. Allora, sostanzialmente io trovo avvilente questo dibattito, innanzitutto per come viene strumentalizzato quello che è l'organo supremo di amministrazione di un comune, e cioè il Consiglio Comunale, che, come ha già sottolineato il presidente Comina, non potrebbe neanche a norma di regolamento essere chiamato a gestire e parlare in queste forme con un'interpellanza così presentata. Lo trovo avvilente perché si fa una confusione enorme tra quella che, ma nello stesso testo dell'interpellanza, tra quella che è la legge sulla trasparenza amministrativa e quello che è uno dei più grandi diritti riconosciuto al singolo cittadino in ogni democrazia, che è quello della privacy. E ricordo che proprio nelle peggiori dittature di ogni colore il presupposto era sacrificare il diritto alla privacy del singolo cittadino a favore della pubblica amministrazione e di un diritto di interferenza dello Stato. Parlo di dittatura di ogni colore perché mi riferisco alla Gestapo nazista, ma mi riferisco anche alla Stasi nella DDR, e quindi è una conquista di cui evidentemente noi non sempre ci rendiamo conto. Siamo preda di insomma di illusioni, di non detti, di pettegolezzi, che tra l'altro per come è stata formulata l'interpellanza non solo gettano discredito su tutti gli amministratori, su tutti e tutto il consiglio di ogni colore, ma anche sulle associazioni savignanesi, che non meritano questo trattamento e di cui, insomma, qui bisognerebbe evitare di parlare perché sono assenti, perché è chiaro il testo dell'interpellanza nel momento in cui comunque si insinua che se c'è qualche furbetto, se c'è qualche furbetto, è perché c'è qualche associazione savignanese che gli ha permesso di fare il furbo e ha fatto, insomma, è stata connivente. E io penso che nessuno in primis le associazioni savignanese non meritino questo trattamento. Avvilente perché io penso che se noi dobbiamo essere, come la moglie di Cesare, dobbiamo essere al di sopra di ogni sospetto, il nostro ruolo, noi, di amministratori, a tutela di chi ci ha votato, noi lo dobbiamo fare andando eventualmente ed esponendoci in prima persona, se abbiamo nomi e abbiamo circostanze, facendo esposti in procura, perché è quello che allora ci caratterizza e ci rende veri garanti dei cittadini che ci hanno eletto. Perché è vero che ognuno può o non può fare e deciderà come fare i conti con la propria coscienza, ma la giustizia si amministra la giustizia terrena si amministra nei tribunali, e ciascuno di noi, se ha notizie certe, se ha nomi, può e deve fare un esposto, perché i furbetti ma ovunque vengono fuori, non con questa sorta di ordalia che è diventato questo adesso in questo momento il Consiglio Comunale, ma proponendo agli organi competenti e quindi alla magistratura degli esposti e delle denunce, che tutti, visto il tipo di reato, possono, se hanno i nomi, ribadisco, perché io invece li possono presentare. Per il resto, se no, come ha già detto giustamente, non posso che sottolineare e condividere il presidente, il dottor Comina, siamo a livelli di pettegolezzi, siamo a livelli di illazioni e forse anche di calunnie. Grazie.
Ci sono altri che chiedono di intervenire?
Sì, ho tre.
Consigliere Ocelli, prego.
Grazie, presidente. Ma io innanzitutto dichiaro di non essermi ancora vaccinato. Però ho notato sia dal comunicato del sindaco della scorsa settimana, sia dalle parole della consigliera Mariano, questo invito ad andare in procura se qualcuno aveva qualcosa da dire. Allora, premetto che io non andrò in procura, anche perché non so niente. Però questa insistenza sul fatto di citare la procura non è che poi può avere magari effetti contrari, perché magari qualcuno della procura sente queste parole e decide poi di indagare. Cioè, non vorrei che fosse peggio ancora. Grazie.
Consigliere De Lio ha chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente. Io volevo innanzitutto ricordare alla consigliera Mariano che proprio ieri sera nella trasmissione L'Arena, in un servizio proprio in un comune, è stato scoperto che addirittura alcuni dipendenti comunali erano stati vaccinati e c'è stato proprio un esposto, non ufficiale, ma comunque arrivato alla procura. Quindi è possibile che possa anche arrivare.
Devi reinserire il microfono, consigliere De Lio.
Ah, scusate. Adesso. Vabbè, ricomincio. Volevo ricordare alla consigliera Mariano che ieri sera nella trasmissione dell'Arena, proprio in un comune, è stato scoperto che addirittura alcuni dipendenti comunali e figli di dipendenti comunali erano stati vaccinati proprio per uno sposto alla procura, che non è arrivato direttamente da un cittadino, ma è arrivato alle orecchie della procura, alla quale ha indagato per conto proprio. Quindi, come diceva il consigliere Occelli, è anche possibile che possa succedere questa cosa, visto che è stata evocata, e ha ragione, tra l'altro, dalla consigliera Mariano. Io credo che ognuno è, come diceva anche la consigliera, farà i conti con la sua, col suo essere, con la sua vita. Io personalmente credo che dobbiamo essere, come consiglieri comunali, dobbiamo, non lo so, bisogna dare un esempio in tutto, no? In tutto ciò che facciamo, anche nelle discussioni che facciamo qui dentro, anche se abbiamo idee diverse. A me non sembra proprio che sia una dittatura, perché se vogliamo evocare delle dittature, forse non è sulla privacy che secondo me dobbiamo intervenire, se no possiamo dire che è una dittatura il fatto che ci tengano a casa dopo le 22, eccetera, 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 eccetera. Quindi io personalmente, essendo un docente, ma l'ho già anche, perché sollecitato da molti cittadini e sui social, ho detto che non mi sono vaccinato, ma non perché sono un Novax, perché io ho una mamma di 99 anni, e come il consigliere Ferraro penso che sia stato più giusto che queste dosi siano arrivate a delle persone più deboli e più anziane di me. Quando toccherà a me, nell'età giusta, lo farò. Credo che sia compito di ognuno di noi pensare ai cittadini prima di noi. Quindi io ho pensato agli anziani, ho pensato a mia madre, ho pensato alle persone che sono più fragili e più deboli. Dopodiché ognuno farà i conti con se stesso e finisce qui. Grazie.
Ci sono altri interventi?
Sì, Presidente, avevo chiesto in chat di intervenire.
Non avevo visto l'intervento. Allora, consigliere Portolese e poi il consigliere Portera. Prego.
Nessun problema, grazie. Grazie, Presidente. L'argomento rimane sì di stringente e scottante attualità, come è stato detto. E cronaca recente, infatti, il caos vaccini, cosiddetto caos vaccini, e furbetti saltafila sia a livello nazionale che regionale. Per cui io mi auguro davvero che i vertici dell'unità di crisi, piuttosto che del Dirmei piemontese, che nei giorni scorsi hanno tuonato contro i furbetti saltafila, diano mandato agli organismi competenti di effettuare degli approfondimenti per accertare eventuali responsabilità e perseguire questi soggetti che in maniera ignobile, esecrabile direi, hanno sottratto delle dosi di vaccino a chi ne avrebbe avuto più diritto. Leggevo proprio in questi giorni due lavori, uno statistico e uno della Società Scientifica degli Anestesisti Rianimatori, che sottolineavano come si sia abbassata la curva dell'età media dei soggetti deceduti nelle recenti ondate pandemiche. Soggetti anche cinquantenni, purtroppo, che sono stati intubati, ricoverati in rianimazione, dove poi sono deceduti. Soggetti fragili per patologie, che non erano ancora stati vaccinati. E poi leggiamo i furbetti saltafila che in modo fraudolento, magari con la connivenza di enti e associazioni, perché no, che non hanno esercitato quantomeno dei controlli che avrebbero dovuto esercitare, voglio dire, almeno quello. Quindi questi soggetti viceversa si sono vaccinati. Comunque, io per continuare ad essere trasparente, quindi in piena trasparenza, e non assumere un atteggiamento omertoso, per sgombrare il campo da possibili sospetti e illazioni, non mi rifugio dietro un no comment o invocando una privacy di comodo. Io ero stato convocato per essere vaccinato e ho rifiutato, e convintamente lo farei ancora 10, 100 e 1000 volte. Al mio interlocutore ho risposto di no, che le mie dosi le mettevo a disposizione di quegli operatori di quelle figure professionali del mondo sanitario o di altri settori, perché ci sono altri settori. Io per deformazione professionale probabilmente farò riferimento al mondo della sanità, ma ci sono altri settori, è inutile elencarli in questo momento, in questa sede, e che in questo momento sono in prima fila, come lo sono stato io nella primavera scorsa, nella prima ondata pandemica, quando ogni settimana dovevo sottopormi a tampone perché a contatto con pazienti contagiosi, contagiati, che non erano stati testati, e quindi magari in sala operatoria piuttosto che in pronto soccorso venivo in contatto con questi pazienti. Quindi queste mie dosi le lasciavo a disposizione dei volontari che prestano la loro opera sulle ambulanze, sui luoghi degli incidenti, o con i quali effettuavo dei trasferimenti per trasferire appunto dei pazienti in altri ospedali più attrezzati del nostro, quei volontari che si prendono cura dei soggetti diversamente abili, per esempio, o fragili per patologia e che hanno necessità di sottoporsi a terapia, uno per tutti, quei soggetti che devono essere trasportati per effettuare la dialisi 3 volte alla settimana. A loro sì si deve dare priorità, e non a chi è inserito magari in modo fittizio in qualche elenco di comodo. Comunque, poiché si tratta di una tematica che afferisce alla coscienza di ogni cittadino, ciascuno di noi risponderà davvero con la propria coscienza. Questo mi sentivo di dire e questo ho detto. Grazie per l'attenzione.
Parola al consigliere Antonello Portera, prego.
Grazie. Trattandosi di un tema sollevato al massimo livello istituzionale, mi limito a dire che ad oggi non sono vaccinato e oltre invoco la privacy. E spero solo che si finisca presto di vaccinare le persone più anziane di me. Grazie.
Ci sono altri interventi?
Il presidente, vorrei intervenire. L'ho scritto in chat, ma
non lo vedo. Non so come mai, chiederei al tecnico se può farmi arrivare. Ne ho visto qualcuno, ma non tutti. Prego, consigliere Rubiolo.
Allora, intanto io faccio una premessa e dico che al momento non sono ancora stato vaccinato, pur avendo qualche lustro in più del consigliere Marco Lacca e pur avendo qualche lustro in meno del consigliere Rocco Ferraro, di cui però condivido su tutta la linea l'intervento. Ora, a seconda di quando fa comodo, i consiglieri comunali di genere vengono inseriti in un branco. Quando invece si tratta di fare outing e quindi di dire come in realtà, come amministratori pubblici, e quindi di riconoscere nei confronti dei cittadini, oltre che a dover pubblicare la propria denuncia dei redditi propria e dei conviventi, per fortuna che per quel che riguarda i conviventi c'è l'opportunità della rinuncia e nessuno viene perseguito, ma ci sono altre competenze che toccano agli amministratori pubblici. Quindi io non scendo nella materia legale, che non è mia materia, non scendo nemmeno nella materia della privacy, perché sul discorso della privacy ci sarebbero lunghi discorsi da fare e ampie riflessioni su questo tema. Io penso che questa sia una di quelle leggi a cui bisognerebbe mettere mano di 6 mesi in 6 mesi, forse per tutta la vita, per poter dare le tutele dovute e le garanzie a tutti. Ritengo che però sia corretto da parte di un amministratore pubblico che si vanta di avere la responsabilità delle scelte legate alla vita della propria città e di essere anche in alcuni casi protezionista delle fasce più deboli dei cittadini che deve amministrare, che questo tipo di discorso possa essere fatto in questa sede, che è la massima sede istituzionale che il comune rappresenta, e cioè il Consiglio Comunale. Hanno dato fastidio anche al sottoscritto, che ha genitori ultra ottantenni, queste illazioni che sono apparse sui social, perché effettivamente il mezzo di comunicazione principale sta diventando il social. io che sono uno poco sociale e poco scendo nelle polemiche oppure nelle risposte anche quando vengo provocato, e non è il caso di ricordare quando questo è avvenuto in passato, ritengo che in questo caso lo stesso sindaco, invece di fare un comunicato sui giornali in cui ha sollevato, tra virgolette, da ogni responsabilità tutti gli amministratori, avrebbe dovuto lui in prima persona invitare gli amministratori pubblici a fare, tra virgolette, e ribadisco, outing, come si dice oggi, giusto? E cioè a dire qual era la propria situazione, senza entrare nel merito delle motivazioni piuttosto che delle non motivazioni, ma dire chiaramente, come alcuni hanno fatto in questo consesso e come potrebbero anche fare gli altri che oggi in questo momento risultano essere taciturni, e quindi dire serenamente, senza nessun problema, che noi non apparteniamo all'elenco dei cosiddetti saltafila, che effettivamente il neo ministro del Consiglio ha ampiamente criticato in più di un'occasione. Grazie.
Ma hai il microfono spento, Aldo, non si sente.
Ok, do la parola al sindaco per la sua replica finale.
Io voglio semplicemente ribadire, anche se tu Pier Giorgio non sei d'accordo e mi dispiace, quanto ho detto prima, che la mia posizione ufficiale è che non ho cambiato, nel senso che mi limito a rileggere questo comunicato di 5 righe, che è veramente quello che io penso, e quindi, visto che qua si è fatto appello alla coscienza e alla sincerità o cosa, sarei falso se dicessi cose diverse da quelle che ho scritto e che ribadisco questa sera, che è il mio pensiero. Allora, si è diffusa la voce assolutamente priva di fondamento che qualche amministratore comunale sia passato davanti ad altri nella vaccinazione anti-Covid-19 invece di attendere il proprio turno, così come stabilito dalla normativa regionale. Respingiamo queste illazioni che buttano discredito su tutta l'amministrazione. Gli amministratori già vaccinati lo sono perché ne avevano diritto, in quanto o affetti da patologie particolari o perché appartenenti a categorie di persone e o ad associazioni a cui l'ASP 1 ha ritenuto opportuno dare precedenza. Se qualcuno ha le prove che qualche amministratore comunale di Savigliano abbia violato la normativa vigente in merito alla vaccinazione anti-Covid-19, si rivolga alla Procura della Repubblica, ma eviti di gettare discredito su tutta l'amministrazione comunale. Detto ciò, ho profondo rispetto per quelli che hanno fatto outing, come ho profondo rispetto per quelli che non l'hanno fatto o non lo faranno, nel senso che ognuno è libero di fare ciò che ritiene opportuno e ne porterà appunto le conseguenze o in bene o in male. Gradirei però, vi chiedo, di finirla con questa polemica e di andare avanti, perché abbiamo tantissime cose da fare nella nostra città. Grazie.
Consigliere Racca vuole replicare? Ne ha diritto.
Sì, ringrazio anch'io, il sindaco mi ha rubato le parole, anch'io ho profondo rispetto per chi ha dichiarato la sua posizione e chi non l'ha fatto, infatti il mio non era un obbligo alla rinuncia della privacy. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Mariano, si è diffusa la voce, lo ha di nuovo ribadito adesso il sindaco, si è diffusa la voce in città. Quando uno legge sul giornale c'è un furbetto del vaccino, c'è un furbetto del vaccino e si parla di possibili amministratori che hanno saltato la fila, questa interpellanza l'ho fatta semplicemente per dare la possibilità al sottoscritto e a chi ha voluto farlo di dire: io non sono tra questi. Grazie.
Andiamo avanti con la sesta interrogazione in merito alla pulizia del torrente Maira a valle del ponte di Via Monasterolo. Prego, consigliere Racca, tocca a lei.
Sì, una cosa molto semplice e brevissima. L'intervento dell'AIPO, ex magistrato del Po, lungo il tratto urbano del Maira a Savigliano, dal ponte della Piscina e fino oltre quello di via Monasterolo, è stato, a mio avviso, secondo molti savviglianesi, più che positivo. Ringrazio l'amministrazione che ha fatto propria la mia interrogazione a riguardo, sollecitando e perorando la causa nelle sedi opportune. Adesso la gente riesce finalmente a scendere lungo gli argini e a camminare sui ghiaioni del fiume. Bello, veramente bello vedere tanti salviglianesi tornare ad innamorarsi del nostro fiume principale, al quale tanto dobbiamo, nel bene, purtroppo anche nel male. Soprattutto in un periodo di pandemia dove la gente purtroppo rinchiusa in casa da un anno e mezzo ha trovato qui una vera valvola di sfogo. Il fiume va vissuto in prima persona, va amato e anche un po' coccolato, ma un problema esiste ed è meglio se ne parliamo. Dall'ex prateria in poi il Maira è stracolmo di tonnellate di alberi caduti e di tronchi incastrati nelle anse, e le sponde sono ricoperte appunto da alberi ormai secchi che al primo alito di vento cadranno inesorabilmente in acqua, creando un pericoloso tappo. Se mai dovesse arrivare una piena consistente, il nostro Maira potrebbe rompere gli argini nel curvone, chiamiamolo quello dell'artistica, mettendo in seria difficoltà le aziende che sono in quella zona, appunto l'artistica, il B&B, ci sono diverse attività commerciali e anche abitazioni. Stessa situazione per quanto riguarda il tratto a monte della ferrovia. Chiedo quindi al signor sindaco o all'assessore di competenza di interpellare l'AIPO e chiedere di fare ancora uno sforzo per risolvere questa problematica, asportando semplicemente il materiale legnoso in alveo sia a valle del ponte di Monasterolo sia a monte del ponte della ferrovia. Grazie.
Risponde il sindaco, prego.
Sì. Allora, questo intervento che è stato fatto era stato richiesto tempo fa all'AIPO, e lì hanno dei tempi loro, e poi finalmente, insisti, insomma, hanno fatto questo intervento qua. Il quale, attenzione, è stato criticatissimo, non diamo per scontato, perché addirittura c'è stato chi, non so chi, ma c'è stato chi, è andato a minacciare l'operaio sulla draga che stava lavorando, dicendo state rovinando il ponte e i pesci, non so come si dice a Friu in italiano, non mi viene la parola, magari tu Meo lo sai. Non lo so, ecco, siccome era un periodo che appunto i passa a Friu, e allora non bisogna, ma insomma c'è stato
riproduzione,
grazie Assessore Lovera. Ecco, allora, quindi non è stato poi proprio così scontato. Poi alla fine, quando si è visto, allora diciamo che la stragrande maggioranza dei sevillanesi sono contentissimi di questo intervento, no? Esatto. Addirittura c'è i soliti esagerati che dicono anche noi, come Parigi, Maira come la Senna, le spiagge, eccetera, ma insomma non è il caso di esagerare. Tant'è vero che, come giustamente suggeriva faceva notare il consigliere Racca, intere famigliole, contravvenendo le norme anti-Covid, perché bisogna dirlo, si sono recate su queste spiagge, eccetera. Insomma, ecco, è un'altra opportunità che viene offerta ai savillanesi di essere a contatto con la natura, cosa va benissimo. Allora, detto tutto ciò, il consigliere Racca mette l'accento sul tratto di fiume più avanti, più a valle, no? Dove ci sono questi alberi, c'è questo pericolo, eccetera. Allora, non più tardi della settimana scorsa ho avuto modo di parlare...
Anche a monte. A valle e a monte.
Vengo dopo, adesso a valle, poi dopo parlo anche del monte. Allora, non più tardi della settimana scorsa ho avuto modo di parlare con l'ingegner Zanichelli, che è il capo dell'AIPO per quanto riguarda la nostra zona, al quale ho prospettato questo problema, e lui mi ha detto che l'avrebbero messo come dire, nell'elenco e ai prossimi finanziamenti sarebbero intervenuti. Okay? Anche perché c'è un altro problema, quello a monte. Cioè, quello lì sì c'è un problema vero, laddove Maira ha eroso la sponda, e noi sappiamo che su quella sponda è stato fatto un boschetto recuperando una discarica di inerti, no? Il famoso giardino Recit, una volta era una discarica di inerti, poi è stata recuperata, ha piantato gli alberi o cose. Andando ad erodere lì, il rischio è che questi inerti escano fuori, ogni tanto qualcuno esce. Quindi ci sono queste due criticità. L'AIPO lo sa benissimo, da parte nostra insisteremo con una certa, insomma, tenacia per far sì che il più presto possibile vengano a fare gli interventi. Nel frattempo c'è da vedere se, per quanto riguarda a valle, gli alberi, eccetera, magari la protezione civile può fare qualcosa, nel senso che magari intervenire e togliere qualche tronco o cosa, non lo so. Ecco, di questo domani sento Arnolfo, che è il coordinatore per il nostro comune della protezione civile, vedere se possono fare. È chiaro che loro non sono in grado di fare un intervento risolutivo, giusto? Perché soprattutto lì nella curva bisogna potenziare le sponde, eccetera, eccetera. Però magari togliere qualche albero, cosa lo possono fare. E quindi penso che ci stiamo dietro, come ci stiamo dietro, poi ci saranno altre interrogazioni su questo argomento, ci stiamo dietro perché i fiumi sono la nostra ricchezza, diciamo, ambientale, ma sono anche il nostro pericolo, quindi dobbiamo sempre starci dietro e monitorarli con grande attenzione. Comunque ringrazio per questa interrogazione e ringrazio soprattutto per il fatto di aver sottolineato questo intervento che, anche se criticato all'inizio, alla fine si è dimostrato positivo. Bisogna poi dire alla gente che il rischio è che alla prima piena queste spiagge spariscono, è probabile, però no, limitiamoci adesso a tenercele buone.
Consigliere Racca, vuole replicare?
No, grazie Sindaco per la risposta e per l'impegno.
Okay. Proseguiamo con l'interrogazione in merito ad interventi sul torrente Merrea da parte del consigliere Rubiolo. Prego la parola.
Grazie Presidente, mi ha fatto piacere ascoltare la risposta del Sindaco per quel che riguarda il Maira, ma noi ce ne dimentichiamo sempre, ma Savigliano ha anche un altro torrente che probabilmente è anche più impervio di quello che è il corso del principale torrente Maira. Nei giorni scorsi, accompagnato dal nostro concittadino Dotta Bruno, mi sono recato in strada Collarelle poco prima dell'incrocio con la strada provinciale 20 in direzione Le Valdigi, località Mattiona. In prossimità dell'attraversamento del torrente Mellea ho potuto constatare, come da foto che allego, e ho allegato tre foto anche se poi guardando la riproposizione da parte degli uffici forse non sono venute così chiare o comunque non si interpreta benissimo quello che è successo, diciamo, in quel passaggio, i danni che si sono creati a causa dell'ultima piena verificatasi lo scorso autunno. Il corso d'acqua è attraversato da un ponte in quella località, sul cui frontone viene riportata la data della sua costruzione, che risale al mese di maggio del 1953. A monte dello stesso si è verificata una profonda erosione del piano di campagna e la situazione andrebbe monitorata perché nel caso si verificasse nuovamente un carico d'acqua importante è molto probabile che sia la strada sia la spalletta del ponte stesso potrebbero essere a rischio. Anche perché prospicientemente all'erosione dalla parte opposta, come normalmente succede, si è creato un isolotto, un terrapieno, che quindi tendenzialmente continua a portare l'acqua verso il fronte già eroso. Tenuto conto che si tiene sempre maggiormente d'occhio l'attraversamento del concentrico della città, e l'ultima interrogazione ne ha sottolineato gli interventi, ritengo sarebbe buona pratica iniziare un monitoraggio generale del percorso di entrambi i torrenti Maira e Mellea, anche per ciò che riguarda le periferie, dove le situazioni di questo tipo, trascurate nel tempo, potrebbero causare comunque disagi rilevanti.
Hai di nuovo il microfono spento, Aldo.
Risponde il Sindaco, scusate, lo spengo per non interferire con le altre.
Ah, va bene. Allora, in riferimento all'interrogazione protocollo numero 13.813 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto interventi sul torrente Mellea, le comunico che l'erosione da lei indicata si è formata a seguito degli eventi atmosferici del 23-24 novembre 2019. L'ufficio tecnico, a seguito di sopralluogo, con nota protocollo 2041, del 23 gennaio 2020 aveva già provveduto a richiedere intervento di sistemazione alla regione Piemonte competente su quel tratto del torrente. La situazione stessa è costantemente monitorata dai tecnici del comune. Sarà nostra cura comunque sollecitare la regione ad intervenire per la sistemazione della spoglia. Ribadendo che le competenze manutentive dei torrenti sono in capo ad AIPO e Regione Piemonte, nel senso che gli affluenti del Po sono in carico all'AIPO, i fiumi tipo il Mellea, che non sono affluenti del Po ma sono affluenti di un affluente del Po, sono in carico alla Regione. Dunque, AIPO e Regione Piemonte, i nostri uffici provvedono sempre su segnalazione ad effettuare dei sopralluoghi per verificare le criticità segnalate, richiedendo successivamente agli enti sopraindicati una verifica ed eventuale intervento. In altri casi, in base alle reali condizioni di rischio ed alle disponibilità finanziarie, questa amministrazione è intervenuta direttamente per liberare tratti di alveo ostruiti da legname o ripristinare tratti di sponda erosi. Citiamo ad esempio gli interventi dello scorso anno sul torrente Maier lungo il sentiero Tortone, strada Solerette, e sul torrente Mellea all'altezza della cascina Ceresetta. Do anche lettura, visto che ci sono, che ho la parola, della nota che il Comune di Savigliano ha inviato alla Regione Piemonte. Segnalazione erosione sponda destra torrente Mellea a monte del ponte della strada comunale Mattione Collarelle a seguito degli eventi atmosferici del 23-24 novembre 2019. Con la presente si segnala che a seguito della piena del torrente Mellea causata dalle abbondanti precipitazioni del 23-24 novembre scorsi si è verificata nelle immediate vicinanze del ponte della strada comunale Mattione Collarelle l'erosione di un tratto di circa 50 metri della sponda destra del torrente stesso. Considerata l'estrema vicinanza, circa 30 metri, del tratto eroso dalla spalla destra del ponte e la vicinanza con la strada regionale numero 20, si richiede il vostro pronto intervento per la verifica e la sistemazione del tratto di sponda danneggiato, inserendo nei piani per il ripristino dei danni causati dall'evento del 23-24 novembre 2019 un intervento apposito ed il cui costo è stimato in euro 20.000 oltre IVA. A maggior dettaglio si trasmette la documentazione fotografica e individuazione del luogo. Ecco, questo è quanto. Quindi, voglio dire, io ringrazio il consigliere Rubiolo che ha fatto questa segnalazione. Stiamo monitorando, ci stiamo dietro e speriamo di poter intervenire prima possibile, nel senso che la cosa che potremo fare subito è sollecitare di nuovo la Regione a fare questi interventi, quello senz'altro.
Consigliere Rubiolo, diritto di replica, prego.
Sì, ringrazio il sindaco della risposta, infatti io avevo due suggerimenti proprio a proposito. Il primo suggerimento era quello di, visto che il fatto, diciamo, eclatante risale al novembre del 2019, ecco perché probabilmente, come si dice, questo interessamento da parte della Regione andrebbe riproposto magari con una certa periodicità anche per dare delle risposte ai cittadini che quella strada utilizzano e che si preoccupano quando ovviamente a fronte di segnalazioni non viene, come dire, pubblicizzata l'attività amministrativa, no? Perché magari molti non sanno che il comune, l'amministrazione, la sua giunta si erano già mossi in questo senso. Forse sarebbe utile ogni tanto dare conto anche ai giornali locali di queste segnalazioni che vengono fatte. Questo farebbe plaudere all'attività non solo degli uffici, dei funzionari, ma anche degli stessi amministratori. Il secondo suggerimento che mi sento di dare a questa amministrazione, a questa giunta, è quella di utilizzare magari ad hoc le risorse che ci sono all'interno della città. In questo caso mi riferisco soprattutto all'attività della consulta ecologica e all'attività diciamo collaterale che potrebbe riguardare anche il gruppo di protezione civile locale e magari anche in collaborazione con i comuni limitrofi. Di questo ho parlato con il consigliere Marco Racca, che è rappresentante della minoranza all'interno della consulta ecologica, e col consigliere Rocco Ferraro, il quale so che tiene i stretti contatti con diciamo, i componenti della protezione civile, e lui stesso ne fa parte. La mia proposta sarebbe quella, a distanza oramai di anni, io penso almeno 15, forse anche di più, era stato compiuto da parte dell'allora assessore Morello, assessore ai lavori pubblici, un lavoro meticolosissimo di, io la chiamo ricucitura, ma insomma di monitoraggio piuttosto che di catalogazione di tutti quelli che erano i canali, piuttosto che diciamo le vie fluviali del territorio savignanese, con le criticità che questi rappresentavano e con le situazioni, diciamo, più a rischio che avrebbero dovuto essere affrontate nel medio, nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Questo era stato un lavoro importante e mi risulta che sia ancora presente nell'ufficio tecnico, addirittura era stato corredato anche di una cartografia molto interessante. Lo dico perché allora avevo passato un pomeriggio con il consigliere, allora assessore Morello, a farmi illustrare, perché sono un appassionato anch'io, tutto questo lavoro che era stato fatto. Oggi, a distanza di anni, ribadisco, la consulta ecologica in collaborazione con la protezione civile potrebbe tornare ad occuparsi di, questa è una segnalazione che faccio anche al sindaco, potrebbe tornare ad occuparsi di questo monitoraggio, perché io posso capire che gli uffici non sono così, diciamo, ricchi di personale, quindi non si può destinare persone che facciano quello, anche perché è un lavoro che potrebbe durare alcuni mesi, e ripercorrere, ovvio, il corso dei fiumi, dei torrenti che attraversano Savigliano, ma non solo i torrenti, e quindi segnalare quali possono essere le criticità, metterle, tra virgolette, in ambito di programmazione, dando delle priorità, soprattutto dove si trovano degli ostacoli ingombranti oppure dove si sono verificate delle erosioni, e poi segnalandole alla Giunta, in modo che anche nel momento in cui, visto che soldi ce n'è sempre una volta meno, ma nel momento in cui ci fosse e o una disponibilità economico-finanziaria da parte dell'amministrazione locale, che potrebbe invece dell'amministrazione regionale piuttosto che provinciale fare essa stessa gli interventi, in attesa poi di essere, come dire, ristorata da questi enti, oppure per segnalare a ragion veduta questi interventi direttamente all'autorità di bacino piuttosto che alla regione stessa. Quindi secondo me questo sarebbe un bellissimo lavoro che potrebbe occupare parecchio tempo, ma che alla fine sia l'attuale ma anche le future amministrazioni potrebbero utilizzare. Volevo solo dire ancora una cosa: per quel che riguarda il materiale che si accumula all'interno dei fiumi, non dimentichiamoci che a poca distanza dal comune di Savigliano esiste un impianto dove viene utilizzata, diciamo, la cosiddetta biomassa per produrre energia elettrica. Quale, come dire, visto che siamo tutti attenti al consumo del territorio piuttosto che al disboscamento e quindi abbiamo un occhio ecologico, quale occasione migliore utilizzare le risorse del territorio, benché non siano del territorio comunale savignanese, per intercedere, diciamo, perché questi soggetti possano, invece di utilizzare i campi per produrre legno, diciamo, per poi utilizzare per queste opportunità, potrebbe essere un'occasione quella di liberare in parte i fiumi, che sono ricchi di, purtroppo, di tronchi abbattuti e che potrebbero essere utilizzati a questo scopo, potrebbero ottenere quindi una doppia utilità: il servizio alla comunità, perché sgombrerebbero gli ostacoli, e in secondo luogo anche l'opportunità di trovare diciamo del legname a condizioni sicuramente più favorevoli. Ecco. Grazie.
Allora, il tempo per dedicato all'intervento.
Posso rispondere brevissimamente alla scusa. Allora, vabbè, intanto ringrazio appunto
l'amico Ruggiolo
per queste cose che ha detto. Allora, sul primo suggerimento hai perfettamente ragione, è un punto di debolezza di questa amministrazione non essere molto attenti alla comunicazione, nel senso che noi cerchiamo di comunicare il più che possiamo e meglio che possiamo, ma spesse volte alcune cose ci sfuggono. Quindi il fatto di comunicare, soprattutto che venga recepito dai cittadini interessati, che l'amministrazione sta dietro a questo problema, eccetera, eccetera, è una cosa molto importante. Quindi cercheremo di sopperire a questa nostra carenza. Sul secondo cosa non posso che essere d'accordo. Bisogna.
Si è spento il microfono, sindaco.
Chiedo scusa. Bisogna solo capire se gli amici della protezione civile sono d'accordo a fare questo lavoro, che è un lavoro estremamente molto così importante. Io mi ricordo
insieme ai componenti della consulta ecologica, sindaco, sì, cioè sì, potrebbero essere una trade union fra le due.
No, è acceso. No, dico, quando Morello aveva deciso di fare questo lavoro, mi ricordo che avevamo tutti sorriso un po', detto ma dai, figurati come fai, eccetera, perché lui l'ha fatto da solo, è riuscito a monitorare l'intera rete idrica di tutto il territorio, cioè un lavoro titanico che nessuno, cioè soltanto lui poteva mettersi stunco nera, no, caparbio di riuscire a fare questo lavoro, ed è riuscito e l'ha fatto. Quindi la consulta ecologica e la protezione civile, se decidono di prendere in mano, non partono da zero, perché hanno già questo lavoro che è stato fatto. Si tratta semplicemente di aggiornarlo e quindi di vedere, come dicevi giustamente tu, ci sono delle barriere, qua è franato, lì quella cosa è stata intubata, questa galera qui si è interrata, eccetera. No? Di modo da avere diciamo, la mappa dell'acqua di Savigliano aggiornata. È un'idea ottima. Domani abbiamo la riunione della consulta ecologica per presentare il progetto di Piazza Cavour. Penso che nelle varie ed eventuali, se mi autorizzi, io potrei accennare a questo problema e dire guarda che in Consiglio Comunale ieri è emersa questa cosa, la buttiamo lì. Se loro sono in massima d'accordo, si può poi fare una riunione specifica, magari anche con l'operazione civile, dove tu vieni e spieghi bene questa cosa qua. E poi si va avanti.
Aspetta un attimo.
Assolutamente sì.
Tu, Raka, sei anche d'accordo che fai parte della consulta? Sì.
Sì, sì, ho già chiesto di inserire questo punto al Presidente Chiesa.
Benissimo. Bom, allora facciamo così. Ok, grazie.
Allora, dicevo che abbiamo superato l'ora e mezza dedicata normalmente alle interrogazioni e interpellanze, quindi io dovrei sospendere questa parte e andare avanti con gli ordini
Presidente,
del Consiglio Comunale.
Sì,
però,
mi scusi.
Se mi garantite una sintesi estrema nel vostro intervento, io do una deroga di 20 minuti, mezz'ora per illustrare le ultime tre che rimangono. Quindi, la parola,
sindaco, scusi,
Delio.
Scusi sindaco, cioè, bisognerebbe che nelle repliche soprattutto alcuni consiglieri che sono molto prolissi fossero un po' meno prolissi, perché se ci mettiamo 20 minuti per interrogazione, allora nelle interpellanze uno ci mette 2 ore. Abbia pazienza, questa qui è un'interpellanza che deve essere fatta stasera perché ha bisogno di una risposta di questa sera. Abbiate pazienza, ma
farei questa proposta di mediazione, se siete d'accordo. Allora, sentiamo ancora questa per i motivi che Delio ha detto, così. Se portare d'accordo le altre due, le sue due che sono le sue due ultime, o le portiamo al prossimo consiglio o li mandiamo risposta scritta. Di tu, se siete d'accordo, poi non voglio assolutamente prevaricare.
Io propongo al consigliere Delio di trasformare l'interpellanza in semplici interrogazioni, per cui avrà una risposta e non c'è un dibattito collettivo. Se è d'accordo...
Io sono d'accordo, Presidente.
Volevo solo sapere, Portera, se è d'accordo su questa proposta che ho fatto.
Ma io ci terrei a discuterle. Ho fatto veloce a intervenire l'unica volta che sono intervenuto. Penso che una sia molto veloce, l'altra, cioè, se stiamo nei, penso possiamo stare nei 20 minuti di cui parla il presidente.
Ok, allora facciamo così. Allora, trasformiamo l'interpellanza di Delio in interrogazione, così accorciamo i tempi e poi cerchiamo di tenere nei 20 minuti le due del consigliere Portera. Prego, Delio.
D'accordo, ringrazio, Presidente. Parcheggi di Piazza del Popolo, ingresso Piazza del Popolo. Il sottoscritto, in merito all'oggetto, interroga il sindaco sui seguenti punti. Fino a quando saranno consentiti i parcheggi su detta area e qual è il punto di ingresso e quello di uscita per le automobili e i mezzi di trasporti vari? Grazie.
Risponde il sindaco, prego.
Allora, come sapete, da molti anni, da autunno inoltrato fino a primavera inoltrata più o meno, metà di Piazza del Popolo viene adibita a parcheggio blu a pagamento. Okay? Quest'anno, quello che sto per dire non è la norma, ma è una cosa eccezionale, visto che i negozi erano stati chiusi, c'era stata la pandemia, eccetera, eccetera, l'ASCOM, l'associazione commercianti, ha fatto una richiesta ufficiale di poter prolungare il parcheggio blu su metà di Piazza del Popolo. Abbiamo ritenuto giusto concedere questa, cioè andare incontro a questa richiesta, anche perché si pensava, almeno si girava voce, che le scuole sarebbero durate fino a fine giugno. Non so se questa cosa è confermata o meno, ma non c'entra tanto. E allora abbiamo deciso di concedere fino a fine giugno il parcheggio a pagamento su Piazza del Popolo, proprio per andare incontro alle richieste dei commercianti, come siamo andati incontro su altre cose, idee ore, eccetera, eccetera. Cosa succede? Succede che ovviamente l'ingresso e l'uscita erano, tra virgolette, normali, cioè si entrava dal molo e si usciva dall'ala, ok? Come è sempre stato. Se non che, essendo allungato il periodo, cosa capita? Capita che nel frattempo la gelateria di Piazza del Popolo apre, chiaro? E avere la gente lì che fa la coda per l'asporto e poi magari adesso potrà anche sedersi, eccetera, eccetera, con le macchine che entravano non era una cosa tanto salutare. E allora si è pensato di chiudere il parcheggio dal molo. Se vedete, ci sono due transenne di ferro con catena, far entrare le macchine in Piazza del Popolo da davanti alla cassa di risparmio, da quell'apertura lì, e uscire sempre dalla parte dell'ala. Oltretutto sono state transennate alcuni parcheggi, cioè nel senso che chi va alla gelateria è tranquillo, no? È tranquillo perché ci sono le transenne, quindi non ci sono questi pericoli. Nel frattempo, non so se avete notato, quando sono stati fatti quei rappezzi di asfalto per chiudere le buche più vistose, in attesa di avere i soldi e rifare tutta la piazza, l'asfalto di tutta la piazza, è stata tracciata una linea bianca molto visibile che delimita la zona parcheggi dal resto. Ora mi si dice, ma perché questa linea qua non basta, bisognerebbe mettere delle transenne o cosa? È un problema perché, come tutti sanno, su Piazza del Popolo martedì e venerdì c'è il mercato e quindi queste transenne sono un problema, spostale, chi le toglie, chi le mette, eccetera, eccetera, e allora si è pensato di fare in questo modo. Mi pare che finora dei grandissimi problemi non ce ne siano stati. Ecco, speriamo che continuino a non essercene e poi dopo vedremo nel frattempo. Tutto lì.
Consigliere Delio, vuole replicare?
Sì, come ben sa il nostro sindaco, le due transenne le abbiamo messe io e il consigliere Racca, e infatti ringrazio il sindaco a cui Racca ha telefonato e che ha fatto subito venire un manovale che ci ha dato una mano a sistemare, quindi ringraziamo il sindaco che immediatamente, però ci sembra assurdo che, anche se il nostro compito è vigilare sulla città, che io e il consigliere Racca abbiamo dovuto pensare a questa cosa qui dopo 10 giorni, vedendo appunto bambini che venivano sfiorati, ma lo dico veramente senza esagerare, da automobili che non avevano nessun senso di entrata da quella parte lì. E nonostante tutto abbiamo dovuto mettere io e il consigliere Racca, e ripeto, ringrazio il sindaco che ha mandato subito il manovale a sistemare tutto e a far entrare dalla parte opposta. Bisognava pensarci un po' prima, forse gli uffici tecnici in questo dovevano fare un pochino più attenzione, e noi amministratori forse segnalarlo un po' prima, come qualcuno di noi ha fatto anche. Ritengo che questa sia una buona soluzione. Il problema delle transenne, guardate che le transenne le hanno sempre messe i manovali del comune. Il problema è il venerdì pomeriggio, quando devono togliere non le toglie più nessuno. Però il problema esiste, perché se il sindaco venisse anche un po' in Piazza del Popolo, invece che sempre in Piazza d'Armi, dove lo vedo passeggiare, si accorgerebbe, anche gli amministratori, gli assessori, si accorgerebbero che molte automobili passano dalla parte opposta per uscire. Noi abbiamo fatto notare anche un vigile urbano, il quale non è riuscito a prendere la targa, ma moltissimi passano dalla parte destra dove c'è il passeggio, ed è veramente, veramente pericoloso. So che non è facile, però un nastro con due transenne, quelle gialle di plastica, insomma, trovare la maniera di sistemare quella zona lì sarebbe molto utile, perché è veramente, veramente pericoloso. E ripeto, ringrazio il sindaco che è intervenuto sul nostro invito molto rapidamente.
Va bene, cercheremo di migliorare la situazione, sapendo che non è facilissimo, soprattutto per il venerdì pomeriggio, perché a meno che quelli del mercato si prendano loro il compito di fare questa operazione, però non so.
Piuttosto andiamo noi consiglieri, io ci sono.
Beh, ma tu e Racca potreste, visto che Racca abita lì.
Ci sono, io volentieri.
Va bene.
Basta che ci sia un ordine di servizio, perché noi che possiamo...
Volentieri.
Parliamoci in chiacchiere, che ho chiesto di essere brevi. Allora, l'interrogazione del consigliere Portera riguarda l'interruzione del prestito interbibliotecario. Prego, rapidamente lo illustri.
Lo accorcio. Risulta che da qualche settimana sia sospeso per gli utenti della biblioteca il servizio di prestito interbibliotecario. Chiedo di sapere quali siano le ragioni di tale interruzione e le prospettive per la ripartenza. Grazie.
Risponde l'assessore Senesi, prego, rapidamente. Non la sentiamo, assessore. No, il microfono risulta acceso, ma noi non la sentiamo. Allora, procediamo con la interpellanza circa le motivazioni della decisione di esternalizzare la gestione del cimitero, e l'assessore risponderà dopo a questa interrogazione. Prego, consigliere Portera.
Va bene, ha già anticipato il presidente. Quindi, a proposito dell'atto di indirizzo per la esternalizzazione della gestione dei cimiteri cittadini, chiedo di sapere quali siano le ragioni politiche più che economiche della scelta, quale sia la destinazione prevista per i dipendenti già addetti ai cimiteri e non andati in pensione, e per quanto tempo sia prevista la gestione di terzi. Grazie.
Presidente, posso intervenire?
Rapidamente, le do solo due minuti, perché vogliamo due minuti si possono dire tante cose. Prego, consigliere.
No, parlare. Ci provo. Io parlo, naturalmente stasera devo parlare sempre a nome personale, quindi non voglio coinvolgere il gruppo. Volevo fare solo una riflessione, proprio in relazione alle mie sensibilità, quando diciamo di essere un'amministrazione di centrosinistra e poi ci comportiamo come tutte le altre. E mi spiego. Quello che secondo me in questo provvedimento della Giunta rispetto alla questione dei cimiteri è in contraddizione su una serie di questioni, almeno per quanto mi riguarda. Intanto una cosa che mi è risultata molto strana da un punto di vista contrattuale è che il contratto nazionale di lavoro degli enti locali, quindi con la gestione dell'ARPA su proposta del governo, prevede nella parte normativa che prima di procedere a qualsiasi esternalizzazione di servizi che interessano i lavoratori, bisognerebbe fare una consultazione preventiva con i sindacati di categoria che rappresentano i lavoratori di quel settore, in questo caso dei comuni. E questa cosa non è stata fatta, quindi se fossimo stati magari fra 15-20 anni fa, quando il sindacato magari era più presente nel posto di lavoro, questa cosa, e mi fa specie, e quindi è una valutazione, che un'amministrazione di centro-sinistra non preveda manco democraticamente una procedura che è prevista dal contratto, quindi oserei dire una violazione di contratto nazionale degli enti locali. Poi, la cosa che mi fa ancora male è il problema che si è usata un'approssimazione. Io mi sono preso anche la briga di verificare quello che è oggi la situazione nei cimiteri. Le Valdigi, San Salvatore, dove c'è una professionalità, un'incidenza molto minore, perché chi è addetto a quei cimiteri presta anche di più l'opera nell'organizzazione degli operai, e che le tue cittadinanze di San Salvatore e di Le Valdigi sono soddisfatti del servizio che si dà. E poi la cosa strana è che non si ha mai la visione di una programmazione. Si arriva sempre al momento in cui si dice che il necrofaro va in pensione, quindi noi siamo in carenza di personale e facciamo l'appalto. E che secondo me un'amministrazione come la nostra, con certe sensibilità, prova la strada dell'esternalizzazione, vuol dire che noi neghiamo un diritto, di quando parliamo sempre nei convegni a livello nazionale, che il lavoro va nobilitato, va riconosciuto, e voi sapete che la esternalizzazione parte per un super lavoro e uno sfruttamento delle paghe di quelle persone che verranno addette, perché tra l'esperienza che si assume lavorando in un servizio come questo e la precarietà che l'azienda vincitrice di un appalto pubblico mette in opera, passa attraverso lo sfruttamento e la precarizzazione del mondo del lavoro. E quindi io questa cosa non la posso accettare. Oltre al fatto, altra cosa che finisco, è che ritengo che tra tutti i servizi che il comune eroga, il cimitero è un posto sacro, perché al cimitero ci vanno le persone fragili, ci vanno le persone che hanno perso hanno bisogno anche dal punto di vista di chi rappresenta l'ente locale in quei posti, una solidarietà, eccetera. Finisco dicendo, immaginate la scena di una ditta che arriva a gestire il municipio, il cimitero. Arriva il precario assunto dalla ditta appaltatrice, che non ha mai visto un cimitero, arriva la vedova e gli chiede dov'è la tomba di mio cugino, è un esempio, e quindi avremo, secondo il mio punto di vista, una ricaduta negativa nei prossimi mesi, e spero di sbagliarmi, ma io la vedo così. Quindi per questi motivi ho avuto l'occasione, visto che non ho avuto una sede opportuna all'interno della discussione, se non un avviso iniziale di esternalizzazione, e poi nel merito non si è mai più discusso. E quindi io ringrazio Antonello per l'opportunità che mi ha dato per manifestare liberamente questo mio pensiero. Purtroppo ringrazio anche il Comune per la possibilità che mi ha dato. Era molto più articolato l'intervento, ma va bene così.
Niente, meno male.
Forse Rocco, se partecipi alle maggioranze, fai la discussione nei tempi e nei modi corretti.
La maggioranza sui reddito di cittadinanza, su tutto il resto, stiamo ancora aspettando io Antonello che ci chiamava. Grazie.
Per favore, allora, hanno chiesto la parola sia la consigliere Bressi che il consigliere Lopreiato. Ricordo che c'è solo un intervento per gruppo, per cui siccome la presidenza, la prima a chiederlo è stata la Bressi, che è anche capogruppo, quindi do la parola alla Bressi, Lopreiato non ha diritto di intervenire.
Chiedo volentieri la parola, grazie.
Prego, consigliera, anche lei 2 minuti, per favore.
Sì, va bene. Sì, grazie. Intanto direi che le motivazioni per cui è stato affidato l'appalto non sto a ricordarle, anche perché sono così abbastanza esplicitate nella relazione tecnica che è allegata alla delibera di giunta del 12 aprile, che è arrivata a tutti i capigruppo. ma credo che comunque la questione si sia aperta, innanzitutto perché ci sono stati 4 pensionamenti nell'ultimo anno, tra cui a breve quello in particolare che l'ha detto alla cura del cimitero di centrale di Savigliano. La valutazione quindi è quella, secondo noi, di mantenere efficiente il servizio, perché molte delle operazioni che oggi vengono fatte al cimitero vanno davvero al di là del funerale, e quindi c'è una normativa che è cambiata negli anni, per cui non basta più l'addetto, perché le regole da seguire, soprattutto quelle per la sicurezza dei lavoratori, sono piuttosto complesse. Pensate che oltre al funerale ci sono ad esempio l'esumazione, le inumazioni delle salme, il ricevimento dei parenti, ma anche la preparazione dei luoghi, gli ossari che devono essere rimessi in sesto, la manutenzione delle aree verdi, la pulizia, la sorveglianza e la custodia e via di questo passo. Operazioni che non impegnano come un tempo una persona che si occupava del piccolo cimitero, ma anche alle Valdigi, anche a San Salvatore, non basta più una persona sola a fare queste operazioni e devono comunque esserci più addetti. Tutto ciò ovviamente va a discapito del lavoro che i dipendenti addetti al settore, che sono falegnami, elettricisti, cantonieri, operai che si occupano di questa cosa, possono invece dedicare alla cura della città e delle frazioni. L'intento è quindi quello di liberare delle risorse umane per rendere più efficienti ed efficaci gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale e quindi per migliorarlo a beneficio di tutti. Proprio per questo molte delle città a noi vicine, come Saluzzo, Cavalar Maggiore, Racconigi, Mondovì, Bra, Alba, per citare quelle da me conosciute, hanno pensato ad appaltare questo servizio. Quindi crediamo sia una buona scelta che comunque sarà possibile valutare alla prova dei fatti, come per il momento l'affidamento è stato dato per un periodo limitato da maggio a dicembre. Intanto io colgo l'occasione per ringraziare il personale che si è dedicato in questi anni ai cimiteri, che sono, è vero, luoghi cari ai cittadini, proprio perché li possono ritrovare i propri defunti e perché appunto sono stati in questi anni curati ed accoglienti. I cambiamenti spesso sono difficili da accettare e anche da immaginare, perché si è fatto sempre così. L'intento però è di mantenere il servizio efficiente e senza penalizzare il resto del lavoro che è altrettanto importante, quello della città. Grazie.
La parola al consigliere Rubiolo con la stessa raccomandazione di essere breve. Prego.
Sarò brevissimo. Altra decisione di questa amministrazione, di questa maggioranza, che non condivido. In particolare per questo, che è un servizio molto delicato per la cittadinanza, è sicuramente un servizio che anche in altri casi dove è stato esternalizzato non ha dato i riscontri auspicati. Siamo un comune, ogni tanto lo dico, siamo un comune piccolo ma non sufficientemente piccolo, siamo un comune medio-grande ma non sufficientemente grande. Io penso che questo tipo di servizi, al di là delle valenze sindacali citate dal consigliere Rocco Ferraro, da cui ho solo da imparare, ritengo che per questa scelta forse si sarebbe potuto tergiversare o comunque procrastinare questo tipo di decisione perlomeno alla fine dell'anno. Non fare una prova in corso d'opera nella situazione, tra l'altro, anche sgradevole che stiamo ancora purtroppo subendo grazie al discorso della pandemia. Per cui, secondo me, mai come questa potrebbe essere una scelta sbagliata. Grazie.
La risposta dell'assessore Camera, prego.
Allora, finito di citare le ragioni tecniche per il quale è stata fatta all'ufficio tecnico una valutazione per sulla possibilità di esternalizzare i servizi cimiteriali. Evito, perché molte di quelle osservazioni che sono state fatte finora riguardano aspetti tecnici e non aspetti politici. Le motivazioni che hanno guidato l'indirizzo politico sono state sostanzialmente due. Innanzitutto, l'intento di migliorare l'efficienza e la tempestività nella cura della città, come ponendo una maggiore focalizzazione sulla manutenzione operativa dei beni comunali, le scuole, gli edifici, le strade, i parchi, eccetera, tramite la destinazione dei dipendenti che prima erano dedicati ai servizi cimiteriali, e quindi abbiamo incluso anche quelli che hanno sostituito i pensionati e i pensionandi, nel senso che sono entrate due persone nuove, non addestrate ai servizi cimiteriali, intorno a metà aprile, cioè qualche giorno fa. E quindi noi in questo caso abbiamo la necessità di poter utilizzare comunque, non potendola addestrare minimamente per le attività diciamo cimiteriali, e quindi dedicarle tutte insieme agli altri alla gestione diretta della manutenzione stessa, riportando all'interno del comune, delle attività comunali, anche un insieme di attività operative che nel documento tecnico sono state indicate come delegate finora a ditte esterne. Quindi noi avevamo delle ditte esterne che facevano dei lavori di manutenzione perché le persone interne facevano i servizi cimiteriali. E quindi abbiamo sostanzialmente fatto uno scambio. Questo lo potete anche leggere nel documento tecnico. L'obiettivo quindi, lo ribadisco, il primo obiettivo è migliorare la tempestività, l'efficienza e la completezza degli interventi, nonché consentirne il controllo immediato e diretto, nell'ottica di una sempre maggiore cura del patrimonio complessivo comunale. A titolo di esempio, giusto perché è successo recentemente, un episodio che è accaduto lunedì scorso, 19 aprile, quando si sono celebrati consecutivamente due funerali in successione, il primo a San Salvatore e il secondo alle Valdigi. Si sono dovuti impegnare due persone, due dipendenti comunali per l'intera giornata delle attività cimiteriali. Nello stesso giorno è pervenuta la segnalazione di buche stradali presenti a Tetti Roccia che bisognava ripristinare con urgenza. Per via degli impegni cimiteriali il ripristino non è stato fatto immediatamente, il ripristino dell'asfalto, ma si è dovuto procrastinare ed è stato programmato per il mercoledì, il giorno 21 aprile. Questi sono, ad esempio, visto che è una cosa successa recentemente, un esempio dei tipi di episodi che vogliamo evitare, quindi essere più tempestivi sul petto. Secondo te, invece, è un altro problema di tipo operativo, permettere il migliore bilanciamento fra i diversi settori della gestione dei settori comunali nella gestione del montante straordinario disponibile per i dipendenti comunali. Il montante è infatti un valore complessivo fisso annuo non superabile. I servizi cimiteriali si svolgono prevalentemente al sabato e questo significa che la squadra di dipendenti dedicata a tali servizi opera generalmente a regime straordinario, erodendo così l'ammontare complessivo disponibile per tutto il comune. Tale erosione assume spesso valori importanti, tali da impedire l'utilizzo adeguato di ore straordinarie da parte di altri settori. Esternando i servizi cimiteriali si riequilibra la disponibilità di ore straordinarie e che quindi diventano utilizzabili da tutti gli uffici comunali. Per quanto riguarda infine l'arco temporale di riferimento, al momento si effettuerà l'affidamento per il secondo semestre del 2021. Sulla base delle risultanze delle attività esternalizzate e delle contestuali attività di manutenzione dei beni comunali, effettuate queste ultime tramite il personale dipendente, si valuterà nel corso del secondo semestre 2021 come procedere per il futuro. Ho finito.
Consigliere Portera, vuole replicare?
Sì, grazie. Cercherò di essere veloce e anche un po' sbrigativo. Ma in linea di massima sono contrario all'esternalizzazione se non proprio quando sono necessarie, per un principio di responsabilità politica, perché l'amministrazione è eletta al fine di amministrare i beni pubblici e finché può deve cercare di farlo con i mezzi propri. La tendenza alla esternalizzazione l'ho già criticata diverse volte. E non mi soffermo qui, mi limito a dire che quando poi il più grosso problema dell'esternalizzazione sta nei disservizi, perché poi quando ci sono disservizi appunto il problema non è più politico del cittadino che si rivolge al sindaco, all'assessore, all'amministrazione, ma l'assessore, l'amministrazione e il sindaco devono a loro volta rivolgersi al soggetto contrattualmente legato. Mi limito a fare l'esempio del dissuasore di cui abbiamo parlato tante volte, di Piazza del Popolo, angolo Corso Roma, tutte le volte che si è chiesto come mai non funziona, la risposta è sempre stata legata alla responsabilità, che non è più politica, ma diventa impropriamente giuridica, del gestore. E quindi finché il privato forse è più bravo del pubblico a gestire i beni, si dice, però questo qui è anche una pecca del pubblico se il privato è più bravo. Tutti quei problemi di possibili sovrapposizioni di attività nello stesso momento o di urgenze nello stesso momento sono problemi che si possono verificare in qualunque contesto di qualunque attività amministrativa, che sia pubblica o che sia privata. Francamente spero che, diciamo così, il mio giudizio è un pochettino più blando, giudizio negativo, è un pochettino più blando perché il tempo per il momento mi avete detto essere soltanto di 6 mesi e quindi spero che ci sia tempo per ripensare. Alla consigliera Bressi voglio solo dire che l'allegato alla delibera di giunta dà sì delle motivazioni per la scelta, ma sono motivazioni economiche, appunto. Quella relazione fa presente che esternalizzando costerebbe 190.000 euro, invece gestendolo in proprio costerebbe intorno a 175.000 euro, quindi basterebbe un ribasso del 6% per avere diciamo così un vantaggio economico. Però appunto la esternalizzazione come principio ha anche un valore, a mio avviso, politico. Si deve fare quando proprio non è necessario. In fin dei conti noi siamo eletti per amministrare i beni pubblici. Grazie.
Ok, allora recuperiamo la risposta dell'assessore Senesi alla interrogazione del precedente. Prego.
Mi sentite adesso?
Sì.
Ok. Sì, effettivamente il prestito interbibliotecario è stato sospeso il 12 aprile e questo per una serie di concause sia legati al Covid sia legati ad una situazione di personale. Questo perché per un ottimale funzionamento della biblioteca servono la presenza contemporanea di 3 persone. In questo momento la situazione dell'organizzazione del personale non sempre consente che ci sia questa simultaneità. Questo perché? Perché un dipendente andrà a questione di pochi giorni in pensione e quindi al momento sta iniziando le ferie residue prima del suo pensionamento. Un'altra persona ha chiesto il comando ad un altro comune e poi non dimentichiamoci che proprio per la situazione Covid il personale della biblioteca deve anche effettuare lo smart working. Quindi l'insieme di tutte queste condizioni fa sì che in questo momento siano state tolte tutte quelle attività non strettamente necessarie ed essenziali per mantenere il funzionamento della biblioteca, perché ci tengo a dire una cosa importante. È vero che in questo momento la biblioteca è chiusa al pubblico, ma sta facendo un lavoro forse ancora più grande che negli anni precedenti, perché già solo in questi primi 3 mesi ci sono stati oltre 5.000 prestiti e in questo momento il lavoro del personale della biblioteca è ancora più alto rispetto a quello che facevano prima, perché tutta quella parte di attività che prima facevano gli utenti, come la scelta dei libri, il cercare nei vari scaffali, adesso questo è tutto un lavoro che deve fare il personale della biblioteca. Inoltre c'è anche tutto quel lavoro di sanificazione dei libri, di sanificazione dello spazio in cui devono interagire e quindi questo ha prova di come paradossalmente la mole di lavoro per loro sia aumentata invece che diminuire. Quindi in questo momento, per tutta questa serie di motivazioni, non è possibile sostenere anche il prestito interbibliotecario, anche perché i numeri sono importanti. Ad esempio l'anno scorso c'erano state oltre 550 richieste di prestito interbibliotecario. Noi ci auguriamo al più presto di poterlo riprendere, anche da parte del servizio del personale ci siamo attivati già per la sostituzione delle due persone. Speriamo che presto cambi anche la normativa rispetto allo smart working e si possa alleggerire anche questa parte. Per cui assolutamente la nostra intenzione, appena si riusciranno a, di nuovo a incastrare queste problematiche legate al personale, è ricominciare, perché effettivamente è un servizio utile per gli studiosi, per gli studenti, e quindi ci rendiamo conto dell'importanza di questo servizio, che a sua volta richiede tutto un ulteriore lavoro, perché c'è la spedizione di pacchi, il controllare i documenti, quindi una mole di lavoro in questo momento non sostenibile, ma ci auguriamo di poterlo riaprire al più presto.
Consigliere Portera, vuole replicare?
No, va bene così, ringrazio più che altro per i tempi, volevo dire qualcosa, ma va bene così, ringrazio l'assessore. Verrebbe semplicemente da dire, ma è solo una mezza battuta, visto che recuperiamo del personale da una parte, ci viene a mancare dall'altra, magari usando un po' il principio dei vasi comunicanti, ma so benissimo che è una cosa un po' difficile.
Più che altro è un personale molto qualificato ed esperto, specializzato, quindi la ricerca non è neanche così semplice.
Infatti chi ha sempre lavorato al cimitero è la persona ideale per andare a fare il prestito interbibliotecario.
Mi riferivo a spostamenti a catena.
Benissimo, concludiamo questa fase, abbiamo sforato di ben 40 minuti rispetto al tempo e quindi credo che la prossima volta dovremo fare menzione di questa situazione ed essere più rapidi e meno chiacchieroni.